Allora, cominciamo a parlare della sociologia proprio inizialmente, così apriamo, come dire, le danze in modo abbastanza coerente. Dunque, mi chiedeva il vostro collega che rapporto c'è tra illuminismo e sociologia e diciamo che per molti versi sono esiti di processi precedenti, entrambi, che poi entrano in sinergia e si alimentano reciprocamente, fondamentalmente. Abbiamo visto che una delle cose più importanti da tenere a mente è che l'idea che non ci sia storia o che la storia sia un qualcosa che ci limitiamo a studiare tanto per saperla è una delle più grosse baggianate che la nostra cultura sia riuscita a produrre recentemente, e ne ha prodotte tante, bisogna dire. Però comunque questa in particolare è veramente priva di senso, nel senso che noi vediamo perfettamente, una volta che cominciamo a osservare la storia con un minimo d'attenzione, che ci sono una serie di eventi e di processi molto lunghi, e questa è una cosa che dovreste tenere a mente comunque. Insomma, noi ragioniamo in qualche modo con la spanna d'attenzione del moscerino da frutta nei confronti della storia, nel senso che ci sembra che le cose siano accadute molto tempo fa, ci sembra che non accadano oggi, ci sembra che abbiano dei ritmi diversi, ma ci sembra. Forse avrete visto quel famoso cartone animato o montaggio che gira anche su internet della storia del mondo in un giorno. Noi compariamo negli ultimi 3 secondi, quindi parlare di storia come se potesse essere un qualcosa di facilmente compreso dal nostro punto di vista non è ovvio. Quindi il fatto che un processo sia iniziato 500 anni fa, dal nostro punto di vista può sembrare remoto, chiuso e sepolto, ma dal punto di vista della storia è praticamente iniziato l'altro ieri. Quindi gli esiti di questi processi noi continuiamo a viverli e a interpretarli, evidentemente. Non solo, ma pian piano, man mano che la nostra cultura in qualche modo si adatta alla complessità del mondo e si libera da tutta una serie di semplificazioni che avevamo messo a punto strada facendo, ci rendiamo conto che in questi processi ci sono molti strati di significato, non sono processi semplici, no? Come la famosa linearità causale per cui se io faccio A allora B. No, qui se io faccio A, B, C, D, un paio di alfabeti più un'altra serie di altre cose, perché io facendo A probabilmente ho anche fatto B e C e non lo sapevo. Quindi ci sono tutta una serie di cose che da questo punto di vista vanno prese in conto. Che dire, io normalmente parto più o meno dalla riforma, però ultimamente ho trovato degli autori che ci farebbero partire dal 1100 con i primi filosofi arabi spagnoli. Ve lo risparmio perché comincia a diventare un po' troppo complicato. Però tanto per darvi un'idea, la questione è questa: non siamo quasi mai in grado di dire quando comincia qualcosa. Noi vediamo degli esiti, vediamo dei picchi, in qualche modo l'andamento della storia e di tutto quello che ci riguarda è un po' sinusoidale, per cui ci sono dei momenti in cui le onde formano delle creste e noi diciamo: oh, guarda, è successa sta cosa, però chissà da dove era partita l'onda in questione. Ad ogni modo, uno dei momenti topici della questione, come abbiamo detto, è senz'altro la riforma luterana. Perché la riforma luterana? Perché, come credo di avervi accennato, di fatto rompe un'armonia ed una omogeneità di pensiero e di riferimento che avevano costituito l'ambito all'interno del quale si è formata la cultura occidentale fino al 1500, diciamo. Perché la cultura occidentale si confrontava con gli stessi autori, interpretati allo stesso modo, con lo stesso codice valoriale che era quello della religione cattolica, e quindi chiaramente consentiva un'accumulazione di sapere, una discussione interna, un miglioramento costanti, che non venivano praticamente mai messi in dubbio. Quindi è quella che, se vogliamo, oggi farei un po' di collegamenti, come dire, trasversali anche per tenervi un po' più vispi. Se vogliamo ragionare in un'ottica moriniana, c'era un'unitarietà di paradigma, no? Che consentiva quindi l'accumulazione del sapere. Possiamo andare a prendere anche Kuhn con la struttura della ricerca scientifica e tutte queste cose. Quindi diciamo che fino al 1500 la cultura occidentale era molto omogenea. C'erano chiaramente delle differenze, dei dibattiti, delle questioni, però quelli che erano i fondamenti della cultura erano solidi e condivisi, cosa non da poco effettivamente. Nel momento in cui però Lutero affigge le famose tesi, quindi siamo al 1510 o giù di lì, e so, no, 500 rotti anni fa, come dicevo, questa unitarietà e questa omogeneità vanno a farsi friggere. Perché? Perché chiaramente il rigetto da parte di una larga parte della cultura europea del tempo, evidentemente, del pensiero di tutta quella precedente fase, ovviamente genera un problema di autorità, un problema di riferimenti, un problema di possibilità di coerenza del sapere. Quindi se una parte, che è la parte cattolica, conserva ancora tutti gli autori precedenti e in qualche misura cerca e continua a farvi conto, tutto il nuovo pensiero si trova invece incapace di poter fare questo, perché si negherebbe allo stesso tempo. Cioè, se a un certo punto tu cambi, non puoi mantenere quello che c'era prima, devi lavorare con qualche altra base. Quindi quello che salta fondamentalmente per questo discorso è il principio di autorità. Non si sa più a cosa fare riferimento per affermare, asserire qualcosa. Fino ad allora valeva il famoso ipse dixit per certi versi, no? Per cui il pensiero precedente faceva fede alle affermazioni successive. Come vedete, qui c'è già in qualche misura il nocciolo della questione della modernità, quello che poi sarà il famoso dibattito tra antichi e moderni, no? Prima ci si riferiva agli antichi come fonte di autorità, di sapere, di conferma. Quando questo non è più possibile, si comincia a ragionare e si dice: ok, ma perché devo continuare a parlare di quello che ha detto Pitagora, di quello che ha detto Archimede, di quello che ha detto San Tommaso e compagnia cantante, quando tutto sommato io sto facendo dei progressi e delle scoperte di cui loro non avevano la più pallida idea. Che tenete presente che questo è anche il momento in cui più o meno insieme si cominciano a mettere a punto una serie di scoperte tecnologiche, una serie di nuove teorie, una serie di strumenti di calcolo che fino a quel tempo erano assolutamente assenti. Arriviamo a metà del 600, ovviamente con un salto, periodo nel quale appunto tutte queste cose vengono maturando. A metà del 600 cosa succede? Succede che due studiosi almeno contemporaneamente mettono a punto il calcolo. Uno di questi è Isacco Newton, di cui stavamo discutendo poco fa, l'altro è Goffredo Leibniz, tanto per fare delle italianizzazioni un po' alla fascista della questione. Calcolo che di fatto pone le basi per il salto della tecnologia e della scienza contemporanea. Fino ad allora non c'era modo, non c'era verso di computare alcune cose che poi per noi invece sono diventate normali, no? Il calcolo statistico non esisteva, quindi non c'erano le assicurazioni, non c'erano le borse, o perlomeno c'erano delle versioni molto meno complesse di tutte queste faccende. Non c'era la possibilità di fare dei calcoli astronomici di un certo tipo, non c'era la possibilità di fare dei calcoli anche di geometria e di navigazione, insomma c'era tutta un'altra cosa fondamentalmente. Con l'affermarsi di questo strumento di calcolo, diciamo in qualche misura si compie quel processo che era partito 150 anni prima della ricerca di autorità. Su cosa li fondiamo le nostre asserzioni se non c'è più il libro, non c'è più l'autore, non c'è più la scuola? Li fondiamo nei fatti, ok? Fatti che vengono pian piano comparendo sulla scena. Ora, è opportuno tenere presente che noi diciamo fatti e tanto per cambiare diamo per scontata una serie di cose. Però il fatto scientifico, quello sul quale si fonda poi il positivismo, tutto il nostro modo di pensare, una serie di affermazioni che facciamo ad oggi, è qualcosa di non oggettivo, ma è qualcosa che viene costruito nel tempo, anche lui. È qualcosa che viene adattato, viene costretto. Direi che il fatto scientifico è una versione molto efficace del letto di Proust. Se voi andate a leggervi una serie di ricerche di un collega americano che si chiama Stephen Chapin, che trovate tra l'altro citato nel mio libro, sono molto belle da leggere perché si leggono facilmente e sono estremamente interessanti, perché ci parlano appunto di tutti i fallimenti, di tutte le modifiche, di tutti gli adattamenti che si sono dovuti fare alle macchine, al pensiero, alla realtà, perché questa potesse essere descritta in termini di fatti. Noi quando parliamo di fatti pensiamo che ci sia come una specie di cosa che a un certo punto arriva lì, ma non è vero. Il fatto viene creato in laboratorio, il fatto necessita di macchine, il fatto è qualcosa che noi abbiamo costruito come se potesse essere il mattone di un certo tipo di discorso scientifico, ma è una convenzione. Non so se questo è chiaro. Non è oggettivo, noi lo chiamiamo oggettivo, ma l'oggettività del fatto e del dato delle macchine è tutta da discutere. Mi rendo conto che si tratta di un discorso epistemologico abbastanza complesso, per cui lo lascerei qui se qualcuno non vuole ulteriori chiarimenti. Però, di fatto, tanto per, la questione è questa. A un certo punto noi riteniamo di poter fondare la verità delle nostre affermazioni su questi oggetti che vengono costruiti attraverso un dibattito, attraverso il confronto di molte menti molto brillanti in assisi specifiche, perché teniamo presente che in questo momento iniziano giusto appunto la Royal Society, l'Académie Royale in Francia, l'Accademia del Cemento in Italia. Vorrei che vi ricordaste che è stata la prima. Noi tendiamo sempre a pensare che gli altri, no? Beh, sarebbe opportuno che ci ricordassimo anche qualcosa della nostra storia. Quindi in questi luoghi e attraverso un confronto serrato tra la ristretta elite del periodo, perché vi ricordo che qui non parliamo di Stephen Hawking o di Rubbia, come se a un certo punto questi avessero scritto dei libri e tutto il mondo sapesse quello che dicevano. Dalle ricerche si dice che probabilmente i testi di Copernico, Galileo, Leibniz, eccetera, se l'avevano letti un migliaio di persone al tempo era già una cosa seria, quindi parliamo di elite estremamente ristrette. Però queste elite estremamente ristrette sono in grado di, come dire, esercitare una notevole influenza. Perché? Perché chiaramente non solo ragionano e quindi hanno un'elaborazione filosofica e dei moventi etico-morali piuttosto importanti, credo che forse l'abbiate letto nel mio testo. I primi scienziati non hanno nessuna volontà di essere contro la Chiesa, contro la religione, di esercitare in qualche misura un agnosticismo critico, anzi, dal loro punto di vista, questo tipo di discorso è un modo ulteriore per confermare i dogmi, per tenere a bada la popolazione, per poter esercitare un controllo sociale più efficace. Quindi siamo, è opportuno che teniamo presente che la scienza non nasce come la conosciamo noi oggi. Quella che conosciamo noi oggi è il frutto di altri 300 rotti anni di evoluzione che hanno portato in una certa direzione e secondo certe direttive implicite del nostro pensiero. In queste direttive implicite, tanto per venire un po' anche a quello che diceva il vostro collega, va senz'altro computato il valore simbolico immaginale. Immaginare che il discorso scientifico e tutta la nostra cultura siano effettivamente razionali e oggettive come pretendono di essere è un gesto, a dir poco ingenuo, se non fantasioso. La nostra cultura si è sviluppata in un certo modo perché spinta da delle nostre esigenze, che poi ripeteremo e vedremo un po' meglio questo pomeriggio, che vanno in una certa direzione. Questo, come probabilmente avrete capito, segna e distingue la nostra cultura da molte altre, no? Una delle domande alle quali doveva rispondere l'antropologia quando è nata era: come mai altrove non è nato il discorso scientifico? Domanda interessante. È chiaro che dal punto di vista dell'antropologia il discorso scientifico doveva nascere e quindi gli altri poveracci erano tutti un po' indietro. Ma da un punto di vista svincolato da questo eurocentrismo potremmo chiederci perché siamo proprio noi quelli che hanno fatto la scienza e gli altri invece non hanno sentito questa esigenza, hanno fatto altro. È interessante come domanda. Dimmi.
Io penso che dipenda anche dal fatto che cosa intendiamo noi per scienza.
Beh, noi intendiamo per scienza quello che, come si definisce, eccezionalismo umano e cognitivo, ovvero sia...
Se andiamo a paragonare quella che per noi potrebbe essere la chimica, per uno sciamano che inizia a prendere le varie sostanze che trova in natura e le mescola per curare la sua gente, quella è scienza comunque. È che noi magari
Beh, no, nel senso che noi quando parliamo di scienza richiediamo una serie di procedure verificabili, ripetibili, quantificabili, e questo è il punto. Cioè, noi diciamo scienza e intendiamo un certo tipo di costruzione del sapere. E non solo, ma noi intendiamo pure che è il solo tipo possibile di costruzione del sapere. E quello è il punto. Cioè, l'eccezionalismo cognitivo significa questo, significa che noi abbiamo asserito che non c'è altra scienza lì fuori di noi, mettiamola così tanto per parafrasare. Però è chiaro che questo è uno degli assunti più facilmente criticabili, no? Come abbiamo visto più volte, pensate allo shiatsu, pensate all'agopuntura, pensate al fatto che le nostre grandi aziende farmaceutiche vanno a imparare agli sciamani, quindi insomma, ecco, si può discutere estensivamente di queste affermazioni. Il che non vuol dire evidentemente che non ci sia un fondamento di efficacia e verità anche nella scienza. Quello che va criticato è questo suo assolutismo, in qualche misura, no? La pretesa di essere l'unico modo di. Ma se ripensate a quello che vi ho appena detto, è anche abbastanza coerente come discorso. Se tu devi fondare qualcosa, non è che puoi dire sì, potremmo, però magari c'è pure qualcos'altro, no? Saremmo su delle fondamenta un attimo troppo ballerine. Per cui, da un certo punto di vista epistemologico, filosofico, propagandistico, l'affermazione di essere il solo modo di conoscere è molto coerente con tutto il quadro storico e di nuovo filosofico degli inizi di questa attività.
Professore, scusi.
Prego.
Tutto questo non deriva dal fatto che c'è la tendenza naturale dell'uomo ad essere, dice, ipertrofico, ad essere iper e eccedere in tutto ciò?
Allora, dice il vostro collega, la tendenza naturale dell'uomo a essere ipertrofico. Ora, il problema è che, come al solito, questa non è la tendenza naturale dell'uomo, è nostra. Se tu pensi agli indiani americani, loro tutto erano tranne che ipertrofici. Quindi è sempre un problema nostro. Non c'è una tendenza naturale, c'è una tendenza dell'uomo occidentale che si comporta in un certo modo. Altre culture che ci siamo premurati di distruggere perché potevano essere seccanti, ragionavano in tutt'altro modo. Quindi, insomma, anche lì, certo, ormai in qualche misura abbiamo, come dire, diffuso questo atteggiamento in modo quasi indiscutibile, però ci sono una serie di sacche di resistenza abbastanza interessanti e noi stessi cominciamo a renderci conto che forse qualche tipo di ragionamento su questo lo dovremmo fare. Leggevo recentemente un articolo che dice che per il 2050 dovremmo essere 10 miliardi, 10 miliardi sono 2 miliardi e mezzo più di quelli che siamo oggi, è tanta gente. Ora io, per carità, la vita umana, tutte quelle cose, no? Però ci sarà pure bisogno di nutrirla, farla stare in qualche modo, magari darle qualcosa da fare a sta gente, insomma, una serie di problemi con i quali non ci siamo confrontati fino ad oggi, ma vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo,
in questo discorso della scienza ci può entrare Cartesio?
Assolutamente sì, stavo arrivando, giusto appunto.
È un'aberrazione, è una cosa bruttissima.
Oh madonna mia.
Io sono così
è terribile. Mi dica.
A parte il presupposto, io sono neofito per le materie umanistiche perché mai fatto in Italia. Mm-hmm. Quindi sto facendo un ragionamento personale. Lei prima ha detto perché in altre parti del mondo non si è sentita l'esigenza della nascita di questa scienza, della sociologia.
No, da scienza, no, la sociologia, su cui dobbiamo discutere la scienza. Allora, tanto per chiarire, credo di averlo detto più volte, secondo me la sociologia non è una scienza, quindi già c'è da mettere a fuoco un paio di cosette, nel senso che nel momento in cui noi cominciamo a ragionare di scienza secondo certi criteri, torniamo al dibattito sul metodo di fine Ottocento, ovvero sia le scienze dello spirito e le scienze naturali, e ci dovremmo trovare in qualche misura a dire che le scienze dello spirito non sono scienze, però al tempo non si poteva dire perché chiaramente la scienza era, no, questa cosa, questo obiettivo finale, questo assoluto modo di paradigma di comprensione, eccetera. Oggi credo che si potrebbe pure cominciare a discuterne in proposito, voglio dire, abbiamo superato anche dal punto di vista disciplinare tutta una serie di fasi che dei miei colleghi molto più noti hanno definito quanto freniche, nel senso che la sociologia si è distinta a lungo per essere una specie di aspirapolvere per numeri assortiti, tabelle, dati, questionari, tutta una serie di cose che credo comincino a mostrare in modo abbastanza inequivocabile la loro scarsa, oh che meraviglia, la loro scarsa, ce l'abbiamo fatta, magnifico. Allora, dicevo, comincino a mostrare in modo inequivocabile la loro scarsa efficacia, sia in termini di previsioni che di comprensione. Però, comunque, insomma, diciamo che va sottolineato questo discorso. Quindi siamo arrivati a metà 600 c'è anche il buon Cartesio, come mi ricordava il vostro collega, che in qualche misura dà una formulazione del sapere occidentale che diventa paradigmatica a sua volta, nel senso che la proposta cartesiana, anche se poi è stata, come mi faceva notare il professor Moschini più volte, smentita a rotta di collo dai filosofi, come dire, è passata però fuori dall'ambito filosofico, è diventata un modo attraverso il quale l'uomo normale tende a riconoscersi, e l'uomo normale non segue i dibattiti filosofici, per cui di fatto, giusta o sbagliata che fosse, la proposta cartesiana è diventata una delle fondamenta del nostro modo di riconoscerci in quanto uomini occidentali. Perché? Perché fornisce questo semplice ed efficace strumento per rispondere alla domanda: ma io sono umano? Che non è una domanda ovvia. Tutti pensiamo le cose, no, le famose, le grandi domande, non sono mai ovvie. È anche vero che a un certo punto bisogna arrivare a comprenderle anche per una questione di esperienza di vita, perché lì per lì, spesso e volentieri, soprattutto alla vostra età, queste domande non sono così né consapevoli né così evidenti. Però il fatto del chiedersi se sono un essere umano o meno è un qualcosa che ci attanaglia abbastanza, come abbiamo detto. Ne riparleremo evidentemente questo pomeriggio, però la domanda è pertinente nel momento in cui noi ci riconosciamo come delle entità in bilico, come degli uomini mediani, avevo scritto in un libro qualche tempo fa. E questa medianità non è semplicemente dovuta a delle nostre potenzialità o meno che sviluppiamo o no, ma è anche dovuta a quell'equilibrio precario che c'è tra il nostro essere razionali, consapevoli, umani o animali, e o animali. Tant'è che una delle strategie che noi utilizziamo di più per rinforzare la nostra umanità è quella del tacciare quelli che non riteniamo essere all'altezza di bestie, animali e tutta una serie di ulteriori epiteti che servono simbolicamente a escludere il destinatario dall'ambito dell'umanità. Ah, sei proprio una bestia, vuol dire tu stai da un'altra parte, io sono qui, con me ci sono gli umani che fanno le cose da umani e tu invece fai delle cose da animale. Purtroppo le cose da animale sono le cose che fanno gli umani. E questo a noi non piace per niente accorgercene, però ripeto, difficilmente trovi un animale serial killer, difficilmente trovi un animale che gode nel picchiare la gente, insomma tutta una serie di cose che fa carneficine per delle idee sue che gli sono venute in mente e via discorrendo, insomma ecco, diciamo che è molto più probabile che si tratti di cose da uomini che non da animali. Ad ogni modo, tornando a Cartesio, Cartesio ci dice che per essere umani bisogna essere razionali, o ci si riconosce in quanto umani perché razionali. Cartesio è un altro dei filosofi scienziati che non ha nessuna intenzione di affrancarsi da Santa Madre Chiesa, come anche Galileo. Noi abbiamo una mistica di Galileo tutta particolare, perché chiaramente col senno di poi, un po' in una chiave paretiana, sono derivazioni utili. Quindi abbiamo costruito Galileo come il primo dei coraggiosissimi moderni che si oppongono al dominio retrogrado della Chiesa, con una certa, come dire così, leggerezza, perché Galileo e Cartesio entrambi miravano in qualche misura a ottenere dei ben precisi privilegi all'interno del potere e degli stati gestiti dalla Chiesa. Nel senso che l'affermazione per cui Dio ha scritto le leggi e le sue parole nel libro della natura che si interpreta con la matematica non voleva dire che sbagliavano i preti, voleva dire che erano più bravi quelli che c'erano la matematica a interpretare la parola di Dio. Capiamoci? No, è questo il discorso. Di conseguenza l'idea generale qual era? Lasciamo che i preti parlino alle masse che non capiscono l'accidente, ma per quanto riguarda invece la vera comprensione della parola di Dio ci pensiamo noi che siamo in grado di decrittarla. Non c'era assolutamente intenzione di dire no, non c'è la parola di Dio, non gli sarebbe mai venuto in mente, sarebbe stato effettivamente un attimo anticipatorio rispetto a quello che accade in seguito.
Scusi, i fogli firma servono?
Ma penso di sì.
Sì.
Sì, sì. Dunque, quindi Cartesio ci fornisce questo modello di comprensione dell'essere umano, che è un modello che nasce dalla meccanica, che era la versione della scienza esistente in pieno sviluppo in quel periodo, la quale meccanica purtroppo ha questo modo implicito di ragionare, che va bene per la meccanica ma non per il resto, che è quello appunto della linearità casuale. La meccanica è: se io spingo un pulsante succede una cosa, fine. Se io spingo da un calcio a una palla, la palla rotola un tot, non fa cose particolarmente complicate. Se io scelgo la meccanica come modello di comprensione del mondo, il mondo mi viene fuori più semplice di quello che non sia, perché comincio a cercare di vedere nel mondo quelle regolarità che si impongono col pensiero meccanico. Con le macchine funzionano, col mondo meno. Se io su questo costruisco l'intero modo di comprendere il mondo, è ovvio che piano piano tra il mondo e quello che io penso del mondo si allarga un notevole gap. Ok, se io penso al mondo in chiave meccanica, non funziona, perché il mondo non è fatto così, il mondo è fatto in un altro modo. Come vi ho detto più volte, se uscite, andate in giro fuori dalle città, non trovate linee rette, non trovate cerchi perfetti, non trovate parabole, non trovate niente di quello che noi usiamo per comprendere il mondo, trovate tutt'altre cose che non sono descrivibili. Se voi andate a vedere quanta realtà riescono a descrivere le equazioni che noi utilizziamo, vi accorgete che è poca. Perché la gran parte di quello che accade nel mondo è descritto da equazioni di terzo grado, quarto grado, non lineari, cose che non siamo in grado di risolvere. Quindi, che ci piaccia o meno, la nostra scienza sì, fa tante cose, capisce tante cose, ma tante altre continua a perderle assolutamente di vista. Cosa fa per consolarsi? Ci dice che non sono importanti. Questa è una strategia classica, no? Allora, se una cosa non la capisco, dico che non serve e ho risolto il problema. Non dico, oddio, forse potrei un attimo limitare le mie mire e le mie affermazioni, che sarebbe meglio magari, però noi non lo facciamo. Quindi c'è questo problema della meccanica, tant'è che Durand, anzi no, il maestro di Durand, che è Bachelard, disse a un certo punto che se noi avessimo cominciato a riflettere con l'elettricità avremmo avuto tutto un altro mondo, perché l'elettricità è molto meno lineare della meccanica. Però siccome invece c'era la meccanica, ci siamo beccati quella e il modus ragionandi che ne deriva continuiamo a portarcelo in giro ad oggi, no? Tutte le semplificazioni, tutte le ricerche delle cause, cioè una causa per questo, una causa per quello, non è vero. Come facciamo a dare una causa delle migrazioni, tanto per dirne una? No, ce ne sono una miriade di cause delle migrazioni, che possono essere antropologiche, possono essere geopolitiche, possono essere simboliche, ce ne sono milioni. Tenete presente che uno dei motivi per i quali la conquista dell'America, soprattutto l'America del Sud, è andata in porto come è andata in porto, era che quelli che stavano in America del Sud stavano aspettando i salvatori che venivano dalla direzione in cui sono arrivati Pizarro e compagnia cantante, figuratevi che cappella che hanno preso, però di fatto il motivo per cui non l'hanno crocifissi tutti subito era che pensavano fossero dei, e non è razionale. Cioè puoi mettere sopra quello che ti pare dopo sull'argento, l'oro, le ricchezze e quello che vuoi, ma non era quello il motivo. C'era una narrazione che diceva che a un certo punto gli dei sarebbero venuti da Oriente e sono arrivati questi con i vestiti scintillanti, le stelle, le vele, eccetera, eccetera. Tutti, ecco, gli dei sono arrivati, perfetto. No? Quello è il problema. Quindi figuriamoci, no, come facciamo a ritenere che le cose accadano tutte spinte dall'economia o spinte dalla politica o tutto quello che ci inventiamo strada facendo. Ci sono pure quelle, evidentemente, ma non solo. E la gran parte di quello che accade normalmente soltanto con l'economia e la politica non la spieghi. Quindi sarebbe opportuno che cominciassimo a entrare nell'ottica. Quindi Cartesio, abbiamo detto, è la ragione che diventa sempre più importante come carattere distintivo sia del modo di procedere che della nostra stessa umanità. Cogito ergo sum vuol dire esisto in quanto capace di pensiero razionale. Andando avanti, questi movimenti che, come abbiamo visto, si sono innescati già da un po', arrivano a delle logiche conclusioni o comunque a degli esiti di una certa importanza. Abbiamo visto che il nuovo modo di ricercare, di scoprire, di applicare fondamentalmente il pensiero porta ad un boom tecnologico. Il boom tecnologico porta ad una serie di nuove possibilità, sia nei traffici che nelle guerre, che nell'amministrazione pubblica, che nella produzione economica, che sfociano a fine Settecento in quella che chiamiamo industrializzazione. Sappiamo che ci sono tutta un'altra serie di processi paralleli a questo, che possono essere coincidentali, possono essere innescati dagli stessi motivi, è un po' difficile dirlo, però vi ricordo fondamentalmente, per esempio, il problema delle enclosures, ovvero sia la comparsa della proprietà privata, che è sempre a metà Seicento in Inghilterra, che genera intere generazioni, scusate il bisticcio, di nullatenenti, di persone che non sono in grado di sostentarsi, che non si sa come impiegare e che forniscono, guarda caso, un bacino perfetto alle fabbriche che poi arrivano. Morale della favola, a fine Settecento tutte queste contraddizioni arrivano ad un culmine che è giustamente ricordato col termine rivoluzione, come abbiamo detto, ed è la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese non tanto e non solo perché mette chiaramente in luce l'emergere di un nuovo soggetto sociale che è la borghesia, come sappiamo, ma perché anche da un punto di vista simbolico segna un avvicendarsi di regimi, un avvicendarsi di sistemi culturali e valoriali. Abbiamo detto che ancora a fine Settecento l'idea del re come rappresentante divino in terra era largamente condivisa, e quindi l'idea di decapitare il rappresentante di Dio in terra dice molte cose più di quelle specifiche che vengono asserite nel momento stesso. È effettivamente una cesura piuttosto netta rispetto a una serie di idee e di valori che c'erano precedentemente. Uno di questi è, per esempio, la spiegazione religiosa del mondo. Diciamo che con la fine del Settecento cominciano i processi di secolarizzazione e desacralizzazione che sono stati tanto sbandierati, eccetera, eccetera, fino a qualche anno fa anche in sociologia, su quelli pure avrei qualche dubbio, ma diciamo che per certi versi l'affrancamento dal modus religioso di comprensione del mondo in quel momento si dà come norma. Quindi l'illuminismo appare anche lui in questo momento, tanto per venire a quello che diceva il vostro collega. L'illuminismo cosa ci dice? Con un'immagine estremamente forte ed estremamente chiara da un punto di vista simbolico, ci dice che i lumi della ragione, da questo l'illuminismo, scacceranno le tenebre della superstizione. Quindi chiaramente rientra in un immaginario diurno, tanto per cominciare a fare qualche esempio. L'immaginario diurno, come dovreste sapere, è un immaginario fondato sulla diairesi, sulla distinzione, no? Tenebre, luce, delle opposizioni nette, delle opposizioni out-out, evidentemente, delle opposizioni che stanno, delle immagini e dei simboli che stanno esattamente a significare questa divisione, Spaltung anche, come termine. Tant'è che uno dei simboli focali, centrali dell'immaginario diurno è la spada, che viene normalmente brandita in alto tanto per mantenere il discorso della verticalizzazione, e che nei momenti di aggettivazione diventa una spada lucente, una spada fiammeggiante, cioè una spada che si correda di tutti i tratti della simbologia luminosa, no? La luce, perché appunto la luce è quell'elemento che noi associamo col nostro esserci, quello è il punto. Noi compariamo con la luce, il nostro comparire secondo noi è luminoso. Pensate alla luce fu della Genesi, pensate alla luce dello spirito, la luce degli occhi, cioè tutto quello che ha a che fare con noi in linea di massima ha a che fare con la luce, per cui noi equipariamo spesso e volentieri la coscienza alla luce, ed è uno dei motivi per i quali il buio non è che ci piaccia moltissimo, perché appunto il buio in qualche misura è negazione del nostro esistere, se vogliamo ragionare in chiave simbolica.
La divisione è portata dal pensiero in chiave diurna. Sono divisioni di tipo contraddittoriale, quindi una dicotomia dove i due estremi si continuano a persistere e a cooperare, oppure è una divisione estrema che porta...
No, il diurno è drastico, il diurno è contraddittorio e basta, quello sì. È il problema del diurno. Il diurno è out-out. Il diurno vorrebbe eliminare le tenebre, senza ricordare, come afferma il Tao, che senza la luce non ci sono le ombre e viceversa. Cioè non può... Non
riesce.
No. Allora, quindi, le luci dell'illuminismo coincidono con l'affermarsi di tutta una serie di nuove discipline che servono esattamente a questo scopo. Queste discipline sono le scienze sociali, nascono in questo periodo, manco a dirlo, come abbiamo detto più volte, la sociologia è una delle prime, insieme a quello che poi diventerà l'antropologia, che passa per l'etnologia, l'etnografia, eccetera, ma comunque, e hanno di fatto, quindi, partono con questa missione dal loro punto di vista, anche se dal nostro punto di vista possiamo dire che partono per cercare di spiegare all'uomo borghese chi è, perché l'uomo borghese non è che ha le idee molto chiare. Noi ovviamente ci troviamo regolarmente a dover fare dei piccoli sforzi di immaginazione, come diceva Vico. Noi dobbiamo cercare di pensare all'uomo borghese in un momento in cui non c'è niente di borghese. Cioè, come fa a riconoscersi l'uomo borghese? Che cosa sa di lui? Come fa a riconoscere gli altri? Cosa fa? Come si comporta? Cioè, ci sono tutta una serie di cose che vanno in qualche misura inventate, perché non ci sono. Allo stesso modo, dice Sennett in un bellissimo libro di cui ho parlato spesso, che è il... il primo, il declino dell'uomo pubblico, momenti di nel declino dell'uomo pubblico, dice a un certo punto bisogna inventarsi un modo per convivere nelle città, che per noi è abbastanza ovvio, ma se voi avete un qualcosa che non c'era prima e vi trovate a viverci dentro, come fate? E dice Sennett in modo estremamente interessante: i primi cittadini, cioè i primi che si trovano a vivere in un luogo dove c'è più gente che non conoscono che gente che conoscono, che è quello il punto, esatto, si inventano dei modi fondati sul teatro, il che in qualche misura è estremamente interessante, no? Ci spiega anche perché usiamo il termine ruolo, per tutta una serie di questioni. Quindi i ruoli, i modi mutuati dal teatro diventano quelli attraverso i quali si frequentano le persone in città. Estremamente interessante. Però il punto per dirvi questo, che ci sono dei momenti in cui noi siamo, ma non c'è niente che ci permetta di capire chi siamo, e quindi c'è bisogno di qualcuno che ce lo spieghi. Io credo che oggi questo accada. Quindi credo che possiate tranquillamente fondarvi sulle vostre incertezze, le vostre incomprensioni, per capire come stavano i borghesi a fine Settecento, perché noi più o meno siamo allo stesso modo, abbiamo delle sensibilità, abbiamo delle esigenze, abbiamo dei dubbi, e non c'è nessuno che sia in grado di lenirli, perché ci rispondono con un vocabolario e dei concetti che sono superati, e non abbiamo dei concetti per capire la realtà di oggi. Quello è il punto. Ci proviamo, ma è esattamente lo stesso discorso. Quindi la sociologia nasce per comprendere, per affermare, per far riconoscere e farsi riconoscere all'uomo borghese. Nasce con uno stigma, come abbiamo probabilmente detto, nel senso che nasce col famoso complesso ancillare nei confronti delle scienze naturali. Cos'è questo complesso ancillare? Vuol dire che, come tutte le discipline sociologiche, scusate, sociali e umane ad oggi, che sarebbe ora appunto che ci liberassimo da questa cosa, si sente inferiore alle scienze naturali, perché le scienze naturali si sono costruite già da 300 anni come il modello del conoscere e hanno avuto dei risultati innegabili, hanno formulato delle leggi, tanto per ricordarvi pessimismo, strutturalismo, affidabilità, no, tutta una serie di cose. Perché ci piacciono tanto le scienze naturali? Perché le scienze naturali ti danno dei numeri, ti danno dei risultati, ti permettono di costruire i ponti, di fare i motori, eccetera, eccetera. Non si mente su questo, non so se mi spiego. E quindi sono il modello al quale queste nuove discipline si devono ispirare. Dice, noi vorremmo diventare come loro. Il problema è che noi non misuriamo i sassi, ma misuriamo le persone. E qui, come dice Simmel, c'è il momento di divorzio necessario. No, dice Simmel, io posso misurare un sasso che diventa quello che diventa perché lo dico io, perché il sasso non è consapevole, quindi che io abbia un sasso o una pepita di rame. No, rame dovrebbe essere una lega, mi sbaglio? Diciamo bronzo, va, che siamo più tranquilli. Manco per una lega pure quella, non ne imbrocco una oggi, vabbè, pirite, va, ecco. Una pepita di pirite. La pepita di pirite esiste in quanto pepita di pirite perché io ho coniato il concetto di pepita, ho coniato l'idea di pirite e sto dicendo tu sei pirite, perché altrimenti quello sarebbe un pezzo, un ente, come dicono i filosofi, senza nessuna autoconsapevolezza e senza nessuna correlazione con l'idea di pirite. Ma lei è lei, non c'è bisogno che io le dica che lei è lei, non so se questo è chiaro. Quindi dice Simmel, le scienze dello spirito e le scienze umane hanno a che fare con degli oggetti che non hanno bisogno delle scienze per esistere in quanto soggetti. Si riconoscono benissimo da soli, non c'è bisogno che arrivi il sociologo e dica guardi, lei è un uomo della fascia tra i 20 e i 25 anni che si veste in un certo modo e quindi. Lo sa benissimo da solo, capite? E questo quindi vuol dire chiaramente che la realtà che viene descritta è non solo, ma è pure simile a quello che gli vorrebbe dire chi è. Mentre io con la pepita di pirite in linea di massima posso marcare una certa differenza, no? Chiaro che se vado a finire sugli animati, come credo di avervi raccontato, ho già più difficoltà perché anche con l'ombrico abbiamo una grossa parte di patrimonio genetico in comune, per cui non è così semplice, però la pepita di pirite direi che posso permettermi di dire che è altro da me, ma lui no. Quindi con che criterio uno scienziato sociale si equipara a uno scienziato naturale quando ciò che studia è completamente diverso da ciò che studia lo scienziato naturale e non solo, ma è pure perfettamente simile a sé, tanto che potrebbe studiarsi da solo. Diventa, come vedete, un giro di schiaffi, come diremmo a Roma, abbastanza marcato da questo punto di vista. Bisognerebbe ragionare in qualche altro modo. E questo è appunto il famoso dibattito sul metodo, il metodo and strike, dove c'è Diltai e tutta la compagnia cantante, anche Simmel evidentemente, fine 800. Ma, come sappiamo, Simmel non era proprio gettonatissimo come sociologo al tempo, e di conseguenza che lui ne dica e che ne dicano altri scienziati sociali di grande caratura, la sociologia continuerebbe a voler essere una scienza esatta. Quindi Comte, vi ricordo, comincia col corso di sociologia positiva. Positiva, vi ricordo, significa fondata sui dati e sui fatti, non vuol dire né ottimista né volontarista, quello che vi pare. Positivismo, tutto il positivismo sta a dire un pensiero filosofico che non è più campato in aria con tutte quelle belle cose che si raccontano i filosofi normalmente, ma ha un riscontro empirico. I dati, i fatti, i numeri, tutte queste cose qui che ci piacciono tanto. Per chi è interessato, non so se c'è ancora, ma c'è una bella mostra di nuovo al Palazzo dei Congressi a Roma, Palazzo delle Esposizioni a Roma, sui numeri, dove si dimostra per l'ennesima volta che ancora non abbiamo ben chiaro che cosa siano questi numeri. Ne parliamo tanto, li usiamo tanto, ma non riusciamo a darne una definizione. C'è chi conta su certe basi, chi conta con altre basi, c'è un filmato bellissimo di un Masai che conta con una mano fino a 20, che vi inviterei ad andare a vedere, perché noi facciamo così, no, abbiamo risolto, lì c'è 5, se fermiamo, no, quello comincia a fare così, poi a muove, poi muove le dita, arriva tranquillamente a 20 con una mano sola e tutti noi eravamo lì a guardarlo, cioè, ok, perfetto. Vabbè, ad ogni modo sono cose interessanti che è opportuno tenere a mente tanto, quando parliamo delle differenze culturali, no? Ecco, c'erano non so più quante decine di calendari contemporanei ancora oggi, tanto per dire quanto non è vero che abbiamo omologato la questione, però ad ogni modo. Quindi la sociologia vorrebbe diventare questa disciplina positiva e calcolante, riesce a diventarlo in larga misura fino agli anni 50 del 1900, che coincidono là più o meno con quel momento di quantofrenia di cui parlavamo prima. Quantofrenia è una definizione di John Stuart Mills, molto, molto azzeccata, devo dire, da questo punto di vista. Vabbè, devo controllare la provenienza, mi si accavallano i neuroni ultimamente. Ad ogni modo, è una definizione classica. Che vuol dire cosa? Vuol dire una specie di smania di accumulo di numeri e di quantitativi assortiti. Arriverete a parlare con la professoressa Picchio fra qualche anno e vedrete tutte le varie distorsioni, complicazioni, difficoltà che implica il cercare di mettere insieme dei dati significativi in sociologia. Io vi risparmio questo aspetto che non è che mi entusiasmi particolarmente, però tenete giusto appunto presente questo, che a lungo la sociologia e le scienze sociali e umane vorrebbero diventare come le scienze naturali. Perché? Perché, come abbiamo appena accennato, le scienze naturali offrono quella stabilità, o perlomeno spacciano, so che il termine è un po' forte, non vorrei usarlo, però diciamo che un po' di polemica ogni tanto ci sta bene, spacciano i loro risultati come risultati solidi, stabili e affidabili. E noi abbiamo visto che questa è una delle principali esigenze con le quali facciamo i conti, perché è un'esigenza che in qualche modo va a lenire una nostra sensazione costante di essere fondatezza, siamo sfondati, brutto termine, ma torna. Il famoso si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, no? Come abbiamo detto più volte, è il modo migliore per comprenderci. Noi siamo temporanei. Chissà se l'economia con la temporaneità e i contratti precari mira a riproporre questa questione, non lo so, però certo è che uno dei motivi per i quali probabilmente tutto questo genera incertezza è che parlare di precarietà a noi non è proprio la migliore delle idee, nel senso che già ci sentiamo precari di nostro, se ci mettiamo sopra pure i contratti la cosa in qualche misura tende a venire un po' troppo magnificata, però insomma questo potrebbe essere una ricerca carina da fare da un punto di vista simbolico. Quindi dicevamo, arriviamo agli anni 50, che sono il boom in qualche misura, il momento, l'acme della modernità. Perché, di fatto, nonostante qualche piccolo problema precedente, tipo un paio di guerre mondiali, dagli anni 50 agli anni 70 sembra che ciò che veniva propagandato e detto si realizzi. Non ci sono più guerre, c'è una ricchezza ed un benessere diffusi che erano inimmaginabili fino a 10 anni prima. Ci sono tutta una serie di cose che effettivamente sembrano far dire, oh, è vero, c'è ragione, c'è voluto, ma finalmente siamo arrivati. Tant'è che un celebre collega tale Francis Fukuyama, questo me lo ricordo, scrive a un certo punto un bel libro che si chiama La fine della storia, che poi dopo ha detto più volte, certo ho scritto proprio una cazzata, lui, e continuiamo a intervistarlo, il che dimostra che c'è una certa resilienza nel sistema dei media. Dopo una cosa del genere uno potrebbe dire ok, ciao, questa la zappa, vai pure, organizzati. No, invece continuiamo a parlarci, quindi allora ci dica che una piata, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi detto questo, che succede? Però fine anni 70 il giocattolo si rompe e arriviamo noi, prima io, poi eccovi. Qual è il problema? Abbiamo visto, è un problema paradigmatico fondamentalmente, nel senso che a fronte delle esigenze e della scala delle proposte e delle affermazioni moderne, quindi no, quella di essere omnicomprensivi da tutti i punti di vista, il mondo e la natura cominciano a farci presente che no, non l'abbiamo capite tutte le cose, anzi ce ne mancano un po'. Non le abbiamo capite tutte, oltretutto stiamo elaborando lo shock della bomba atomica, perché come forse vi sarete resi conto un po' tutti, la bomba atomica segna, anche da questo punto di vista, una svolta, no? La bomba atomica è la notizia che la scienza non è soltanto buona, quindi smentisce tutta una retorica che era stata costruita negli secoli precedenti, come abbiamo visto, per cui la scienza sarebbe stata quella che ci avrebbe salvato, qualunque tipo di problema si fosse presentato la scienza lo avrebbe aggirato. Lo continuiamo a dire oggi, no? Senza renderci conto, come diceva Einstein, che voler risolvere un problema con gli stessi strumenti che l'hanno causato non è un'idea intelligente. Allora dire che la devastazione dell'ambiente, che il modo di trattare le malattie, il modo per gestire tutte le varie economie verranno risolti dalla scienza, che è quella che l'ha causati, crea qualche difficoltà, evidentemente. E pian piano, nonostante ci sia una certa inerzia, evidentemente, nel nostro pensiero da questo punto di vista, cominciamo tutti a renderci conto che sì, la scienza è un po' come dicevamo, diceva il vostro collega prima, la scienza è contraddittoriale. Anche lei non è buona. Lei è buona o cattiva a seconda di quello che ci fai, a seconda di come la racconti, a seconda di come la inserisci in tutta un'altra serie di cose, no? Perché credo che tutti vi siate resi conto che la scienza da sola non fa nulla. La scienza, ci sono gli scienziati i quali, come dire, vivono da un'altra parte, ragionano per conto loro e mi sta pure bene, ma il pensiero che si possa ragionare semplicemente in termini scientifici è ridicolo. Noi non ragioniamo in termini scientifici, il portato scientifico viene inserito all'interno di discorsi economici, di discorsi politici, di discorsi di potere, di discorsi sociali, eppure lì viene riadattato spesso e volentieri. Ci sono delle cose, come abbiamo detto più volte, che vengono dimostrate scientificamente per alcuni ma non valgono per altri. Mi rifaccio, tanto per non variare troppo gli esempi, al discorso della cocaina e della tossicodipendenza. No? Sì, la tossicodipendenza va bene, sono cattivi, sono brutti, sono sporchi, però se usano gli stessi prodotti altre persone, per quelle è accettabile. Allo stesso modo ci sono tutta una serie di cose che sarebbe opportuno che voi non faceste, ma se le fate mi pagate un sacco di soldi sopra. Sono aumentate le sigarette un'altra volta, credo che abbiate avuto notizia della questione, tanto per, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista, ma poi soprattutto le ricerche, i portati delle ricerche, come li interpretiamo? Vogliamo parlare della cannabis, che è uno degli argomenti più divertenti del pianeta. Ci sono fior di evidenze scientifiche sia pro che contro. Il che non dovrebbe essere, perché se non ricordo male l'evidenza scientifica era esattamente dirimente rispetto a questo tipo di discorsi. E invece non c'è verso, però perché c'è un autore che, per quelli di voi che vogliono intraprendere un discorso di comprensione un po' più approfondita del reale, raccomando caldamente, che si chiama Bruno Latour, ha scritto Latour, che ha scritto un libro che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, che è bellissimo ma è abbastanza tosto, devo dire, ma comincia il suo racconto con una sua esperienza in laboratorio, ed è uno dei più importanti teorici della costruzione della realtà in laboratorio, è molto molto interessante, e in questa occasione lui è coinvolto in due ricerche che vertono su un argomento che non mi ricordo, è sulla marijuana. E quella sulla marijuana viene cestinata. Perché? Perché non era assolutamente spendibile politicamente. Anche se i risultati sembravano dimostrare che la marijuana avrebbe avuto delle potenzialità. Vi faccio presente che la canapa è stata uno degli oggetti e dei modi di creare dell'umanità più diffusi del pianeta, perché ci si fa di tutto. La si fuma, ci si fanno le corde, ci si fanno i tessuti. È una cosa incredibile quanto riesce, però sta canapa purtroppo gode di cattiva stampa. E quindi che tu possa scoprire cose scientificamente fondate su di essa non serve, è inutile. Perché tanto quando poi ne vai a parlare, i registri con i quali ti viene risposto non sono ragionevoli né scientifici. Quindi di che parliamo? Pensate al problema di stamina, tanto per dirne un'altra. No? Se vogliamo avere la percezione di quanto lo scarto tra le pretese della scienza e la sensibilità sociale sia ormai marcato, prendete stamina e vi accorgete che di fatto ci stiamo trovando davanti a un fenomeno che non era ancora stato visto così chiaramente. No? Lì c'è una comunità coesa che smentisce ogni tipo di utilità dei processi e tutti quelli che ne fruiscono che li mandano a quel paese e chiedono alla magistratura, che non c'entra niente con il criterio, diciamo, oggettivo, fattuale, positivo della questione, di essere autorizzati a proseguire. Quindi, di che parliamo oggi? Questo è il punto. No? In un altro tempo, 20 anni fa, sarebbe bastato uno scienziato che avesse detto queste sono stupidaggini, per cui tutti avrebbero detto ok, basta. Abbiamo scherzato, una truffa e via. Oggi no, oggi scienziati su scienziati su scienziati e tutti dicono chi se ne frega di quello che pensi te. Quindi sul problema del principio di autorità oggi bisognerebbe riflettere. Perché? Perché quella che era l'autorità sulla quale noi fondavamo le nostre asserzioni non è più condivisa. Un'altra volta, come all'indomani del 500 con Lutero. No? Oggi su cosa le fondiamo le nostre argomentazioni? Questo è il punto. Tant'è che ci sono una serie di autori abbastanza interessanti che cominciano a ricordare, e Simmel ce lo metterei anche se non l'ha detto proprio specificatamente, ma ci torna particolarmente perfettamente sopra, che spesso e volentieri noi dovremmo prendere le nostre decisioni secondo altri criteri, secondo quello che noi riteniamo essere giusto, non secondo quello che dicono i dati che, perché i dati lasciano il tempo che trovano. Vi ricordo tra l'altro che la scienza parte con un sistema che è tutto un programma, ovvero sia trial and error, prova ed errore. La scienza ci prova, non è detto che abbia ragione, e anzi sa perfettamente che ogni sua affermazione è temporanea. Arriverà qualcuno che smentirà o integrerà o cambierà radicalmente il modo di comprendere fondato sulle leggi. Allora la domanda è: con che criterio io chiedo a qualcuno che è più temporaneo di me di dirmi quello che dovrei fare? Perché è una domanda interessante. Tanto varrebbe chiederlo a chiunque, più o meno, o lanciare la monetina, come diceva il saggio Zen, no? Perché stai a sbatterti più di tanto? Lascia cadere i gambi di 1000 foglie e te regoli. Tanto più o meno l'idea è generalmente quella. Anzi, i gambi di 1000 foglie perlomeno non hanno degli interessi ulteriori, laddove scienziati, politici, magistrati, eccetera, possono benissimo essere letti come portatori di motivi per i quali ti dicono le cose. No, è quello che poi facciamo noi costantemente oggi, perché chiaramente c'è un serio problema di fiducia. Mi dite che ora è? Perché io poi parto. Ok, facciamo 5 minuti di break. Dunque, volevo tornare un attimo al tema della sicurezza in generale, che mi sembra sia opportuno riprenderlo e ribadirlo, visto il corso di studi nel quale vi state addentrando. Un vostro collega prima mi aveva fatto una domanda circa il famoso trade-off tra sicurezza, diritti, eccetera, eccetera. E credo che in larga misura quello che abbiamo detto finora possa essere una introduzione adeguata delle tematiche relative a questo discorso, nel senso che dobbiamo andare prima di tutto a ricordare cosa dice Weber della cultura, nel senso che io sottoscrivo appieno la tesi di Weber da questo punto di vista, nel senso che credo che la cultura sia effettivamente una sezione finita dell'infinità priva di senso. Che vuol dire questo però? Vuol dire che una cultura serve fondamentalmente all'essere umano per farlo esistere in un ambiente comprensibile e quindi in qualche modo attutire le sue paure, che sono paure del tutto comprensibili dal nostro punto di vista, nel senso che non avere idea del perché accadono le cose, che cosa significano le cose che accadono, come queste possano esserci lesive o utili è qualcosa che non so immaginare, nel senso che a noi questo non capita in larga misura, perlomeno per i fatti di vita normale. Però è anche vero che col complicarsi delle cose non bastano semplicemente le spiegazioni del perché ci sono i tuoni, del perché si fa notte, del fatto che a un certo punto il sole tornerà a sorgere e via discorrendo, ma comincia a servire qualcosa di più, comincia a servire il senso di quello che facciamo. Quindi la cultura non è semplicemente un ambiente noto e prevedibile, ma è anche un ambiente comprensibile, dotato di senso, che è un po' la famosa storia dell'azione weberiana in toto. E tutto questo ci serve per, tornando a quello che abbiamo detto prima, per risolvere o alleviare la nostra situazione esistenziale. Situazione esistenziale che, vi ricordo, viene definita dalla filosofia tedesca del XX secolo come gettatezza, ovvero sia, dicono Heidegger e Husserl, l'essere umano è gettato nel mondo. Che vuol dire? Perché questa immagine, che è effettivamente molto efficace, anche se gettatezza è un termine orribile, devo ammettere, è molto adatta perché definisce esattamente la condizione iniziale dell'essere umano. L'essere umano si trova in un posto senza sapere perché, senza conoscere le regole del posto, senza sapere cosa fare, come poterlo fare, perché è lì, no? Tutte queste cose sono estremamente interessanti per certi versi da riflettere, e per certi versi ancora la cultura servirebbe a questo, ovvero sia dovrebbe darti delle risposte, degli strumenti di comprensione, degli scopi, eccetera eccetera eccetera, cioè dovrebbe permetterti di vivere la tua vita, come abbiamo visto, in modo possibilmente attivo, tanto per venire a una domanda che mi aveva fatto prima un vostro collega, senza doverti interrogare, senza dover avere costantemente paura, senza dover temere costantemente per il domani. Questo più o meno è il senso della questione. La domanda è: ma la nostra cultura è in grado di farlo? Ancora. Ma è semplicemente un problema della cultura? Perché ci sono due aspetti da questo punto di vista, no? Cioè, chiedere alla cultura se è in grado di farlo è pericoloso, nel senso che potremmo pensare che debba farlo la cultura. Invece qui c'è un discorso di due entità che dovrebbero compensarsi. In che modo? Nel senso che la cultura dovrebbe offrirti la possibilità e tu dovresti metterci del tuo. Ecco perché la cultura attiva. Perché noi purtroppo, da questo punto di vista, cresciamo in un contesto nel quale questo genere di attività è costantemente minato. Si afferma che non serva, si tende a magnificarne certi lati mettendo in ombra altri, e soprattutto c'è una contraddizione estrema fra la retorica e i comportamenti concreti. Tutti parliamo del cittadino responsabile, del cittadino attivo, tutta una serie di cose estremamente interessanti. Perché? Perché di fatto siamo più o meno consapevoli del fatto che il cittadino non è né responsabile né attivo. Il cittadino oggi come oggi è passivo. E questa passività è un qualcosa che si è venuto costruendo nel tempo, no? Di nuovo, la metafora del teatro di Sennett può essere interessante. Non so se lo sapete, ma ai tempi di Shakespeare, per esempio, il teatro era tutta un'altra cosa rispetto a quella che conosciamo noi oggi. C'erano gli spettatori seduti sulla scena, c'era un dialogo continuo con gli attori, se c'era una battuta che veniva particolarmente bene c'era il famoso bis, che però andava richiesto subito, non è che aspettavi la fine, ah, rifaccela, no? C'era un continuo interpretarsi e confrontarsi tra pubblico e attore, che era un segno, dice Sennett, di attività, nel senso che si partecipava, eri parte del teatro, non c'era qualcuno e tu che guardavi, era un sistema, una situazione nella quale c'erano degli stimoli e c'erano delle partecipazioni. Se voi andate a prendere la storia e l'evoluzione del comportamento a teatro, vi accorgerete che questo comportamento diventa pian piano quello che è diventato oggi. o meglio che era fino all'altro ieri, perché qui pure c'è da analizzarla la questione, nel senso che teatro diventa una specie di cattedrale laica. Tutti stanno vestiti nei modi migliori, composti, silenziosi, applaudono solamente alla fine, e c'è questo momento di catarsi attraverso la quale, dice Sennett sempre, noi partecipiamo delle emozioni messe in scena dagli attori e in qualche modo le proviamo attraverso di loro. Quindi la domanda è: come abbiamo fatto a diventare, dal pubblico attivo che tirava de tutto sul palco se non era soddisfatto, al pubblico invece assolutamente immoto che in qualche misura si trasfigura e vive un momento di intensità vitale e morale solamente attraverso le figure sul palco? È una bella domanda, oggettivamente non è che ci siano delle risposte qui, abbiamo molte più domande che non risposte nel complesso, però è ovvio ed è probabile in qualche misura che una parte del modo con il quale noi affrontiamo e concepiamo la cultura abbia aiutato. Nel senso che, appunto, pian piano, e questo è quello che trovate proposto nel mio libro in larga misura, noi abbiamo delegato sempre di più una serie di attività a coloro che ritenevamo più adatti a compierle. E questi più adatti erano gli esperti. No, gli scienziati in larga misura, ma anche gli esperti di emozioni, che sono gli attori, gli esperti di virtuosismo, che sono i grandi musicisti, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se avete fatto caso, ma un'altra cosa interessante è che tu non vai a sentire della musica, ma vai a sentire uno specifico che canta. Noi abbiamo legato in modo quasi inestricabile l'idea di musica con l'idea di chi la fa. No, l'idea di un cantante, un musicista, una band che non sai assolutamente chi è, ci viene proprio, come dire, male, nel senso che seppure capitiamo in un locale dove ci sono quattro che suonano, in linea di massima non ce ne può fregare di meno e continuiamo a farci gli affari nostri. L'idea che quella musica possa essere piacevole a prescindere dal fatto che io sappia chi la sta facendo è difficile che mi venga in mente, no? Quindi abbiamo in qualche misura caricato costantemente la figura, scusami, il testimonial in qualche misura, o comunque l'interprete di una serie di plusvalori che prima non c'erano. Prima c'era la musica, poi poteva essere, non so, se avete presente le canzoni di Branduardi, tipo il violinista di non mi ricordo dove, e compagnia cantante, no? Ci sono queste figure, che i musicisti girovaghi, eccetera, eccetera, i vecchi bardi, i vecchi suonatori, che erano tutt'altro rispetto a quello che immaginiamo noi oggi. Noi oggi invece ragioniamo più in un'ottica alla Paganini, che non a caso è uno dei primi virtuosi che compare sulla scena nel momento in cui pian piano, appunto, il pubblico arretra dalle sue pretese e ci si presenta in quest'ottica. Questo per dire, appunto, che tendenzialmente noi tendiamo a delegare, e questa delega perenne che ci interessa è qualcosa che diventa a un certo punto controproducente, nel senso che possiamo delegare, certo, alcune cose perché è opportuno, perché la cultura oggettiva nella quale viviamo è talmente complessa che l'idea che tutto possiamo farlo tutti non sta né in cielo né in terra. Ma, come vedete, c'è bisogno di porre un paletto, un limite. A un certo punto qualcosa è opportuno che la facciamo noi, tipo pensare, tipo prendere delle decisioni, come dicevamo prima, tipo decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, tipo avere delle opinioni fondate, avere degli interessi particolari all'interno dei quali non c'è bisogno di rivolgersi all'esperto, no? Perché altrimenti questa logica della delega all'esperto diventa di fatto una logica per la quale tu non fai altro che pagare se sei fortunato, o altrimenti non fai, no? È chiaro che da un punto di vista economico questo è molto utile. Perché? Perché è una delle strategie attraverso le quali si mercantilizza l'esperienza. Se ti sai cambiare un rubinetto da solo non hai bisogno dell'idraulico, se ti sai riparare l'impianto televisivo a casa non hai bisogno del tecnico, se ti sai riparare la macchina non hai bisogno del meccanico. Nel momento in cui cominci ad aver bisogno del meccanico, del tecnico, dell'idraulico, probabilmente avrai bisogno di quello che ti porta a spasso il cane, poi avrai bisogno di quello che ti andrà a fare la spesa, avrai bisogno di quello che ti accompagna a fare acquisti, e piano piano tu di fatto non sarai assolutamente più niente. È quello il problema, dimmi.
A questo proposito mi è venuta in mente adesso una cosa, ma questo non limita anche la socializzazione, perché una volta, se io non sapevo fare una cosa, mi rivolgevo al vicino, il vicino che magari era un amico, comunque lo faceva per mestiere, mi prendeva con sé e facevamo la cosa insieme.
Certo, a proposito di questo,
un'ulteriore socializzazione.
A proposito di questo, dunque, questa è la logica di vicinato, è anche la logica di network, che è uno dei, diciamo, il network ci abbiamo fatto altro, però l'idea generale era questa, effettivamente. È chiaro che la socializzazione, diciamo, sta patendo una serie di grossi problemi anche da questo punto di vista, un po' per questioni oggettive, come abbiamo visto, ovvero sia per la densità sociale, per i modi, i ritmi di vita, per le strutture dei caseggiati e via discorrendo. Però è anche vero che ci sono una serie di movimenti su questo particolare registro che è interessante prendere in considerazione. Per esempio il 24, che dovrebbe essere sabato, se non vado errato, qui a Narni il sindaco, l'assessore Morelli, che avete visto quando abbiamo fatto il convegno sui beni comuni, presenta una piattaforma di sharing che è molto interessante e dovrebbe permettere appunto tutti gli abitanti, i residenti in zona, di scambiarsi oggetti, servizi, tempo, eccetera, 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 per integrare in quest'ottica giusto appunto il problema della socialità e del rientro. Tra l'altro vi faccio presente che non è questa l'unica, poi credo che la presenteremo anche noi a fine mese febbraio al Social Café, poi eventualmente vi faccio sapere. Però il punto centrale è questo, è che l'idea del baratto sta tornando in auge. L'idea dello scambio, l'idea del fare qualcosa da soli sta tornando in auge perché per molti effettivamente siamo arrivati ad un livello di passività e di incompetenza che non è più accettabile, fondamentalmente, no? Siamo andati fino a un certo punto, per molti versi delle minoranze, ma che cominciano a essere minoranze significative, invece stanno reagendo da questo punto di vista, quindi questo può essere buono, può essere interessante. Diciamo che in particolare il problema dal vostro punto di vista è un problema che ha a che fare con la cultura, nel senso che farsi una cultura è un qualcosa, come vi ho detto dalla prima lezione, che non può fare nessun altro, non potete delegare qualcun altro a farvi una cultura, la cultura ve la dovete fare da soli. Ed è uno dei motivi per i quali è così difficile riuscire a trovare gente che abbia un minimo di autonomia, perché credo che sia chiaro che io non credo assolutamente all'idea dell'autonomia assoluta del soggetto come ci è stata tramandata dalla modernità. Noi siamo dipendenti gli uni dagli altri, dipendenti dal contesto, dipendenti da molte cose, ma il fatto che noi si dipenda da molte cose non vuol dire che si debba dipendere da tutte, cioè, anche lì dobbiamo inserire in questo anello, tanto per parlare alla Morà, una parte di nostra responsabilità e di nostra capacità. I modi per farsi questa cultura sono modi imperscrutabili, oserei dire, per molti versi, nel senso che rientrerebbe il tutto nel famoso conosci te stesso, ma il conosci te stesso è un qualcosa di estremamente complicato per tanti versi. E poi il grande problema anche è che c'è talmente tanta cultura a disposizione che anche semplicemente saperne qualcosa, sapere che esiste quello che ci piace, non è così ovvio. Nel senso che io, per fortuna, diciamo, a livello di soddisfazione personale, molti dei miei studenti si entusiasmano della sociologia, ma non l'avevano mai vista prima. Non avevano idea di che cosa fosse, quindi, sai, poi mica è facile dire ok, voglio fare il sociologo quando non sai manco cos'è la sociologia. Stesso ragionamento potrebbe avere a che fare con le nanotecnologie, potrebbe avere a che fare con le fitotecniche d'alimentazione allevamento, non lo sai, no? Quindi è ovvio che da questo punto di vista anche in qualche misura dipendi dall'incontro con la persona giusta, dall'incontro con l'articolo di giornale giusto, con l'incontro col documentario in televisione, per cui dici oh cazzo, quello mi piace, ecco, capite, quello è il punto. Per cui è ovvio che però che cosa serve come base da questo punto di vista? Serve l'apertura. Devi essere aperto alle sollecitazioni del mondo, perché altrimenti non le senti, non le vedi e non cambia nulla. Se non sei aperto probabilmente non capita nulla, se invece lo sei probabilmente le cose ti succedono. Io questo non ve lo so spiegare perché ho smesso di cercare di capirle come cosa, però ci sono delle disposizioni di spirito che in qualche modo sembrano invitare al contatto, al momento topico, al momento di svolta, e delle disposizioni di spirito che invece in qualche misura ti tombano lì e non se ne parla più, per cui quello però è chiaramente un problema personale, ovviamente. Questo che cosa significa però? Significa appunto entrare in un'ottica nella quale non c'è nessuno che può farlo al posto tuo, e non è che succede perché sì, no? La cultura non è star seduti qui per ore, non è frequentare tutte le lezioni dell'università, neanche laurearsi, perché tu puoi benissimo passare indenne attraverso le ore di lezione, attraverso gli esami, attraverso la redazione di una tesi. Cultura è in qualche misura interiorizzare ed elaborare un proprio sistema di strumenti di comprensione del mondo. Questo è il punto centrale. Che sono strumenti, come credo di avervi detto più volte, che hanno delle polifunzionalità. Non sono strumenti che servono solo per la sociologia, non sono strumenti che servono solo per il lavoro. Sono strumenti che servono per capire e che possono essere poi adattati, modificati, usati altrove, innovati. Questo è il punto centrale della questione. Se noi non ci dotiamo di nessun genere di cassetta degli attrezzi, come si dice ormai in modo perfino esagerato in sociologia, con questi attrezzi noi non diventeremo mai bravi e quindi non sapremo mai come usarli, quando usarli, come modificarli se è del caso e via discorrendo. Invece crearsi una cassetta, anche se non particolarmente ricca, anche se non particolarmente elaborata, è credo uno dei punti focali per quello che dovrebbe riguardare perlomeno chi viene all'università. È ovvio che poi ci sono una serie di problemi su questo discorso, no? Nel senso che noi abbiamo costruito un intero sistema culturale, un intero sistema di pensiero nell'ipotesi che tutti noi, cioè esseri umani, non volessimo altro che dotarci di questi strumenti e che l'unico motivo per il quale non li avevamo era che qualcuno ci impediva di averli. Quindi poteva essere lo Stato totalitario, potevano essere le società segrete, potevano essere gli sfruttatori economici, quello che vi pare. Però l'idea generale qual era? Che se avessimo rimosso questa influenza nefasta, tutti non avrebbero fatto altro che istruirsi, imparare, dedicarsi ad hobby, creare cose, no? Vi ricordo Marx in una delle sue frasi più belle, era quella: mattina lavoro, il pomeriggio vado a pesca, la sera spacco la legna, poi gioco a scacchi e leggo filosofia. Magnifico! Era quella l'idea generale, no? Quindi io, l'uomo è buono, quindi ottimismo antropologico, l'unico motivo per il quale non è come ce lo aspetteremmo è che ci sono delle forze che in qualche misura lo tengono a bada. Io non credo che sia così, se devo essere onesto, nel senso che credo che l'uomo possa essere anche diverso da questo e non credo che questo sia necessariamente un dramma. Per cui cerco di sfumare delle posizioni che da quando ero giovane ero molto più drastico di questo, evidentemente, però ci si lavora e appunto, volendo parlare di ETET, uno non può pretendere che tutti vogliano fare un percorso e tutti ritengano che è fondamentale informarsi e crearsi una cultura attiva e via discorrendo. Però diciamo che pur lavorando sul fondamento mantengo delle aspettative di un certo genere per quelli che vengono qui. Ora so perfettamente che ci sono percentuali bulgare che mi smentiscono da questo punto di vista, come vi ho già detto, nel senso che quando andiamo a vedere Alma Laurea la percentuale di quelli che stanno qui con un fondamento è del 12%, quindi parliamone. Però io credo di poter pretendere comunque che chi viene a infilarsi all'università pensi di voler uscire in modo migliore di quando c'è entrato, perlomeno diverso, se no francamente non capisco né la perdita di tempo né la perdita di soldi. E il modo diverso di uscire da quanto si è entrati è essersi dotati di un qualche tipo di strumento di comprensione, che non deve essere necessariamente sociologico, questo l'ho detto e lo ripeto, chiunque può trovare il suo interesse dovunque, perché è quello il bello della questione, e non c'è nessuna disciplina o materia che sia meno di altre da questo punto di vista, cosa che sarebbe carino che capisse anche il Ministero, perché noi in tutto questo, senza che voi lo sappiate, stiamo effettuando un genocidio culturale, o meglio, perché c'è qualcuno che non si sa a che titolo, decide che alcune discipline non sono più interessanti. Ora, io mi rendo conto che probabilmente ho dei colleghi che si sono creati delle discipline ad hoc perché gli faceva comodo, però se devo essere onesto, preferisco continuare a pagare pure loro che non rischiare di perderne una che potrebbe essere utile. Mentre invece, qui purtroppo, nell'ipotesi che si sappia quello che si sta facendo, che è un'ipotesi che a questo punto non è manco più un'ipotesi ma è una certezza negativa, cioè sono perfettamente convinto che non abbiamo la più pallida idea di quello che stiamo facendo a questo punto, molte discipline che sono state portate avanti per decenni all'interno dell'università vanno scomparendo. Le discipline umanistiche, guarda caso, sono quelle che vengono più perseguitate di tutte. Non parliamo di lettere e di tutto quello che non si insegna più a lettere, perché che vai a studiare epigrafia latina, che sei scemo, che ce fai? Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, il che ce fai è una delle domande più stupide che uno possa formulare allo stato attuale delle cose. Se voi andate a leggere le interviste con grandissima parte di quelli che ce l'hanno fatta, tra virgolette,
vi accorgete che vi dicono che alcuni, per esempio ce n'è uno che sta lavorando al web semantico con Google, sono tutti italiani tra l'altro, faccio presente, molti perlomeno, che dice che lui non sarebbe stato in grado di farlo se non avesse studiato latino. Eppure il classico è uno dei licei che stanno più sotto schiaffo di tutti, perché dovresti studiare latino oggi? Vi faccio presente che gran parte del web scrive in latino ultimamente, a facciaccia nostra e del nostro ministero. Ci sono un sacco di forum, un sacco di chat che si fanno in latino. E non so tutti i preti, prima che mi diciate perché il Vaticano, no, non so tutti i preti, un sacco di gente che trova che il latino sia un bello strumento, una lingua interessante. Allora la domanda è: che diritto e che tipo di titolo abbiamo noi per decidere di punto bianco che non serve più? È solo questo, a me è la presunzione di poter dire che una cosa serve o non serve che mi fa senso. E anche rabbia, devo ammettere, per quanto stia tentando di diventare zen, ma ci sono delle volte che mi incazzo proprio pesantemente. Quindi mi chiedo, no, soprattutto poi un ministeriale, un burocrate, che titolo abbiano a parlare. Questa è una cosa che mi sfugge, cioè non riesco a capire questo passaggio delle expertise come faccia a portarmi, no, a questo tipo di selezioni, però.
Cultura, conoscenza e intelligenza, cioè si ricollegano fra...
Non c'è questa triade.
No, lo so.
Ah, ecco.
Un
attimo. Ha preso tre anelli.
No, Moran parla di conoscenza e intelligenza, si ricollegano bene a cultura, e che differenza, cioè... sono dei sottoinsiemi?
Oh madonna mia. Allora, mi chiede il vostro collega, cultura, conoscenza e intelligenza, giusto? Ecco. Queste sono quelle domande che ti lasciano. Dunque, che diciamo? Potremmo dire, la cultura abbiamo detto, giusto appunto, no? Nel senso che cultura non è soltanto conoscenza, è anche altro. Abbiamo detto più volte che cultura è il modo di stare accanto, è il modo di usare gli oggetti, è il modo di interagire gli uni con gli altri, sono le espressioni, sono i modi di disporre le cose a casa, insomma, cultura è molto di più. Conoscenza, diciamo che potremmo dire che è una delle attività più importanti all'interno della cultura, ma ripeto, questo è un modo di ragionare molto moderno, perché potrebbero anche darsi culture dove non gliene frega niente di conoscere nessuno e stanno bene lo stesso. Io credo che sia pensabile, quindi, però diciamo che comunque è una delle attività principali all'interno della cultura, perlomeno per quanto ci concerne. E intelligenza invece è una caratteristica non ben compresa dell'essere umano, che molti dicono essere peraltro in quantitativi limitati.
Però possiamo pensare,
per cui abbiamo un problema.
Conoscenza e intelligenza, conseguenza di cultura, voglio dire, cioè se non c'è cultura non ci sarebbe nemmeno conoscenza e intelligenza, vista come sapienza. Se dovessi vedere l'intelligenza come organo intellettivo, allora potrei pensare, come stava dicendo, che probabilmente l'intelligenza è vista come un qualcosa di una caratteristica che ognuno di noi ha.
Ma io credo fondamentalmente che si tratti di nuovo di un anello, per quanto l'abbia creato così sullo spot Matteo, potrebbe benissimo considerarsi come un anello moriniano, nel senso che è un po' come la questione dell'uovo e della gallina, cioè se non c'è una sete di conoscenza, la cultura in che modo si elabora? La sete di conoscenza in che modo è correlata con un certo tipo di intelligenza? In che altro modo retroagisce? Cioè sono tre variabili che secondo me sono...
Cioè, è la cultura proprio che ti porta alla conoscenza e allo sviluppo dell'intelligenza.
Ma no, perché chi l'avrebbe portata a quel livello, la cultura, se non la conoscenza e l'intelligenza prima? Non è che la cultura nasce fatta in un certo modo, cioè io sì, esattamente, l'uovo e la gallina. Io credo che siano tre variabili che potremmo benissimo legare in un discorso di contemporaneità e di diverso peso, evidentemente, perché, come anticipando, saprete o avrete capito che gli anelli di Moran servono a dare quest'idea, cioè l'anello di Moran serve a dirmi non c'è una consecutio che è quella della linearità di precedentemente descritta, per cui se c'è A allora c'è B, allora c'è C, che è quello che in qualche modo, senza offesa, stava dicendo il vostro collega. È per smentire questo discorso e dire esistono in un campo questi tre aspetti che sono legati l'uno all'altro in modo che non è, come dire, evidentemente gerarchizzabile, cioè gli uni senza l'altro e viceversa non stanno, perché non c'è modo di alimentarli. Tenete pure presente, ricordate che dell'intelligenza noi abbiamo una percezione estremamente parziale, oggi come oggi, sempre grazie a Cartesio, come abbiamo detto più volte, no? Vi ricordo che la teoria delle intelligenze multiple di Gardner ci dice che intelligenza è anche saper ballare, mentre per noi la danza, no? Cioè adesso sta venendo Il musical di Billy Elliot, per chi è interessato alla danza, credo che Billy Elliot fosse uno dei film più belli da questo punto di vista che mi vengano in mente. E la domanda è sempre la stessa, no? Perché io devo, per esempio, prendiamo Totti, non so quanti saranno romanisti di voi, però nel dibattito credo che vada benissimo. E tutti dicono sì, è un dio del pallone, però. Però che? Perché? Perché uno deve essere un dio del pallone e dovrebbe pure saper fare di conto, estrarre le radici quadrate o riconoscere i quadratini e via discorrendo? Per quale ragione? No? Perché noi abbiamo deciso che quella è l'intelligenza, perché l'essere disincarnato cartesiano, figurati se si metteva a palleggiare. No? Eppure, come saprete, Sheldon fa 42 palleggi e non è detto che riesca a farne di più. 42 è un numero estremamente significativo nella cultura pop corrente, per cui probabilmente anche lì c'è un rinvio abbastanza. Era 42 o 43? 40? 3? 2? Ah, è così, allora probabilmente è un rinvio. Però comunque, il problema è esattamente questo. È chiaro che lo stigma su certi comportamenti, per quanto valutati con sufficienza, no? Perché l'idea è sì, vabbè, bravo a giocare a pallone, però no, l'atteggiamento è questo. Perché? Perché un grandissimo pittore deve essere pure un filosofo? Capitano, prendete Kandinsky, che ha scritto delle cose, no? Klimt, hanno scritto delle cose meravigliose. Ma non è necessario. Perché devo chiedere a qualcuno che eccelle in qualcosa che sia bravo pure in un'altra, perché altrimenti non gli do il gettoncino e non lo riconosco? Perché devo stabilire che quel tipo di perfezione è peggiore del tipo di perfezione di Einstein o di Gödel o di chi te pare? Prego. Ecco, bella domanda. Cosa significa essere intelligenti? Essere intelligenti che significa? Probabilmente essere... soprattutto credo consapevoli di quale delle nostre intelligenze è più, come dire, è più sviluppata al nostro interno, perché se noi accettiamo il discorso delle intelligenze multiple, per cui sono 7 aspetti, siamo arrivati a 21, però vi grazio degli altri 14, ma questi 7 aspetti sono variamente connotati all'interno di ognuno di noi, il che in qualche misura ci permette di spiegare anche l'idea di talento, no? Noi ogni volta diciamo il talento, sta cosa che cade chissà dove. No, il talento è semplicemente, secondo me, tra virgolette, la predominanza netta di uno di questi aspetti all'interno di una configurazione. Ma anche lì non parliamo di out-out, parliamo di at-at. Non è che ci sono 7 intelligenze e lui ce n'ha una e lei ce n'ha un'altra. No, tutti ne abbiamo le 7, ma probabilmente in ognuno di noi una di queste va meglio di altre. Ecco, allora perché io devo in qualche misura... stigmatizzare tutti coloro che non hanno l'unico tipo di intelligenza che secondo me conta sviluppato e dire che sono stupidi? Per quale ragione? No? L'intelligenza linguistica. L'intelligenza linguistica io l'ho vista, la conosco abbastanza bene perché ho avuto degli amici molto intelligenti, per esempio da un punto di vista logico-matematico, che con le lingue erano dei disastri assoluti. Per quanto studiassero, e giuro, non è che baravano, studiavano giorni e non gli entrava in testa. Che vogliamo fare? Ci ammazziamo tutti quanti? No, succede, appunto. Non è casuale che c'è chi ha l'intelligenza linguistica e chi no. Quindi il problema, se vogliamo declinare il conosci te stesso in quest'ottica, è capire quale delle nostre intelligenze è quella che meriterebbe un investimento. Però è ovvio che questo lo potrei fare solamente in un contesto culturale nel quale tutte le intelligenze venissero valutate in modo pari. Il famoso problema della pari dignità, perché se io... posso dirlo a voce, no? Come si è detto più volte per l'insegnamento del secondario, della scuola secondaria, facciamo il liceo musicale, facciamo il liceo, facciamo scienze motorie, no? Tutte queste cose. Ma se io quelli che poi escono dal liceo musicale e da scienze motorie continuo a trattarli come se fossero cittadini di serie B, è uguale. Non ho risolto nulla. Io dovrei poter dire che un grande violinista è uguale a un grande fisico, è uguale a un grande matematico, un grande economista, un grande filosofo, eccetera, eccetera. Che era quello, vi ricordo di nuovo, che facevano le vecchie culture. No, nelle vecchie culture, le culture tradizionali, era maestro chi era bravo a fare qualcosa. Non una cosa specifica, una cosa. Tu sai fare, intagli il legno, se sei bravissimo a intagliare il legno sei un maestro, stop. Non devo mettermi a dire ma è meglio quello che intaglia il legno o quello che è capace a fare i conti 4x4, 4 cifre per 4 cifre a mente secco. Ma che me ne frega? No? Tra l'altro penso che preferirei quello che intaglia il legno. Ma comunque, lasciando perdere questo discorso che è un problema di idiosincrasie personali, il punto centrale è questo. Nell'attuale situazione noi abbiamo creato una serie di strozzature negli sviluppi personali per i quali tra l'altro rischiamo oggettivamente, probabilmente più che rischiamo sprechiamo senza manco l'ipotetica sprechiamo risorse umane a rotta di collo. Perché appunto per tanta gente, dovendo essere anche pragmatica, che cosa fa? Pensa di che sarebbe un eccellente pittore, ma siccome tanto i pittori non mangiano, va a fare l'impiegato, va a fare l'agente immobiliare, va a fare qualsiasi cosa, senza ovviamente voler dire con questo che non sono attività lecite o stimabili. Però no, perché? Fondamentalmente il problema è questo. Quindi il modo in cui abbiamo costruito la nostra cultura e la nostra vita a seguito delle scelte che sono state fatte più o meno consapevolmente nel corso dei secoli, ci porta ad una rigidità assolutamente ormai sempre più negativa e nefasta da questo punto di vista. E, come abbiamo detto, tende a inibire qualunque nostro gesto autonomo, sinceramente autonomo, veramente autonomo. Ora, perché questo sarebbe problematico per altri versi? E qui una vostra collega mi chiedeva di parlare degli a priori simmeliani e credo che ci stia piuttosto bene il discorso. Il discorso degli a priori simmeliani è quasi interamente centrato sulla dissimulazione di queste autonomie e originalità. Quindi in qualche modo potremmo pensare che quello che stiamo facendo è risolvere alla base la questione. Nel momento in cui nessuno di noi più è originale in modo sensato, si rimuove uno dei più grossi ostacoli allo stare insieme, se diamo retta a Simmel. Potrebbe essere una lettura anche questa. Scioccante, ma potrebbe essere una lettura. Perché cosa ci dice Simmel per questo? Ci dice, uno, che noi conosciamo l'altro attraverso tipi. Questo è il famoso primo a priori, no? Ovvero sia, riduciamo l'altro a qualcosa che già conosciamo. Quindi incontriamo una persona vestita in un certo modo, con una certa età, eccetera, eccetera, e decidiamo che è probabilmente XYZ, un manager, un agente immobiliare, un medico, un avvocato, un perditempo, un alcolizzato, e via discorrendo. Ok? Questo perché? Beh, perché appunto, uno, il nostro modo di conoscere è così, nel senso che noi conosciamo per riduzione e adattamento. No. Vi ricordate che abbiamo detto che il letto di Proguste è inevitabile, no. Quindi questo è un modo per procedere. E perché tra l'altro, sapendo che l'altro è ignoto, in questo modo gli diamo una possibilità, nel senso che trovando in lui un aspetto che invece è noto, è maneggevole, rassicurante, accettabile, possiamo stabilire un ponte, okay? Perché se no io con chiunque abbia davanti mi sentirei probabilmente minacciato, nel senso che non sapere per noi equivale a sentirsi minacciati, quindi o attaccherei o fuggirei, quei famosi, no? Le famose strategie etologiche. Invece, grazie al primo a priori, ci dice Simmel, io sono sempre, perlomeno spesso, in grado di interagire con l'altro ed eventualmente passare da un livello secondario a un livello primario, perché è evidente che nella gran parte dei casi la questione è questa. No? Salvo per i genitori, tutti gli altri in qualche modo c'è bisogno che li si piazzi e li si riesca ad accettare in questo registro in un modo o nell'altro, ma se non ci fosse il riconoscimento iniziale non arriveremmo manco a un eventuale rapporto affettivo, un eventuale rapporto amicale e via discorrendo. Detto questo, però, abbiamo aggirato l'ostacolo a monte, ma a valle dobbiamo riconoscerlo, ci dice Simmel. Ricordati che chiunque di noi è contemporaneamente socializzato e oltre il sociale. Quindi io ho aggirato la questione dell'alterità dell'altro con lo stratagemma dei tipi e dei ruoli, però questo non deve farmi credere che io l'altro lo conosca, perché non è vero. Io dell'altro conosco alcune parti. Una parte dell'altro io non la conoscerò mai e dovrei saperlo bene, aggiungo io, perché non conosco manco una parte di me stesso, più o meno sostanziosa, ma spesso e volentieri noi siamo, come diceva anche Schleiermacher e compagnia cantante, siamo frammenti di noi stessi, questo è da Schlegel per essere precisi, ripresa poi da Simmel evidentemente. Quindi io dell'altro mi devo ricordare che capisco una certa parte, conosco una certa parte, posso ragionare in chiave sentimentale, amicale, di aspettative su una certa parte, ma non devo mai pensare di conoscerlo tutto,
No, le affermazioni te leggo come un libro sono cose che potreste risparmiarvi, perché tanto sono sbagliate. Questo nei rapporti amicali, nei rapporti di coppia, è qualcosa che sarebbe opportuno tenere bene a mente sempre. Perché? Perché c'è, come abbiamo visto, se vi ricordate Billy Joel, c'è lo straniero, a un certo punto, l'estraneo anche potremmo dire, che improvvisamente compare e tu te trovi davanti uno che non sai chi sia, che te fa delle cose antipatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il rischio è sempre presente. Terzo, a priori, ci dice, superata questa questione, ci dice pure quale sarebbe, quale dovrebbe essere, o perlomeno ci aspetteremmo che sia il nostro posto nel mondo. Dice Simmel, in qualche misura noi pensiamo sempre che possa esistere un posto nel mondo dove noi potremmo diventare ciò che vogliamo essere. E questo è una pulsione a priori non ragionevole e non consapevole, spesso e volentieri. Perché? Perché se no si potrebbe, come dire, si creerebbe, soprattutto nella gran parte dei casi oggi, una dinamica per la quale a un certo punto lasci perdere. Ci provi, a un certo punto no. E noi oggi siamo davanti, spesso e volentieri, a questo tipo di dinamica, se ci pensate, perché c'è tutto il discorso su una generazione net, non so se avete presente, che sono milioni di giovani che non stanno né studiando, né apprendendo, né preparandosi ad apprendere, che evidentemente hanno gettato la spugna. Quindi su questa a priori si potrebbe ragionare, perché sì, puoi essere smentito una, due, tre, però quando sta smentita parte dall'inizio comincia a diventare un po' difficile. Dice Simmel, secondo lui perlomeno, però, che se non avessimo questa spinta, questa certezza, diciamo, inconsapevole ma profonda della possibilità che esista un posto per noi nella società, non faremmo il sociale, perché i tre a priori, vi ricordo, sono le tre precondizioni perché possa esserci la società. Sono scritti in un saggio che si chiama Com'è possibile la società, e sono quelle appunto che cercano di esplorare la famosa insocievole socievolezza umana, ovvero sia la domanda com'è possibile che gli uomini convivano senza ammazzarsi. Perché ci sono stati spesso e volentieri dei casi nei quali non è successo. Quindi Simmel si interroga e si risponde in quest'ottica. Dice, allora, noi possiamo cooperare, possiamo conoscerci, possiamo formare dei gruppi anche complessi, perché? Perché di noi conosciamo delle parti che comprendiamo e che sono legate da una serie di rapporti strutturali, di aspettative, eccetera. Conserviamo in noi una parte, per quanto dissimulata, di autonomia e di originalità che ci permette di, come dire, sentirci noi, e non solo, ma che è anche il motore attraverso il quale vorremmo diventare ciò che immaginiamo di voler essere all'interno della società, grazie al terzo a priori. È chiaro che Simmel con questo richiederebbe ovviamente non solo una capacità adattativa nostra, ma anche una flessibilità della struttura, nel senso che si tratta di un incontro tra la struttura e il soggetto, non è semplicemente un obbligo da parte della struttura a conformarti a quello che gli serve, perché sennò non ci sarebbe verso. Cioè l'idea generale di Simmel è che struttura e soggettività in qualche modo possano venirsi incontro fino a creare per ognuno il posto adatto. È chiaro che il posto adatto in quest'ottica è anche economicamente pagante. Rientra esattamente in quello che dicevamo poco fa delle intelligenze, nel senso che il posto adatto per ognuno è anche il posto nel quale quello potrebbe essere più produttivo. Se scindessimo la produttività esclusivamente dalla capacità di produrre merci come sono configurate, no? Però potrebbe dare il massimo, il meglio di sé come assistente sociale, come suonatore di violino, come pittore, come redattore di riviste, come xarto, come cuoco, come qualsiasi cosa, anche come operatore ecologico, perché no? Ripeto che nel momento in cui ragioniamo in quest'ottica c'è chi è adatto a qualunque tipo di impiego e non c'è motivo per cui noi non lo si stimi per quello. Il che permetterebbe evidentemente, se ci pensate, un liberarsi di luoghi di lavoro e di posti di lavoro infinito, perché noi oggi soffriamo, principalmente per una nostra scelta cosciente di non fare certi lavori, perché questi lavori vengono dipinti come lavori per strati inferiori della società, per extracomunitari, per lavoratori occasionali, eccetera, eccetera, eccetera. Sta cambiando, gioco forza, perché credo che uno degli aspetti positivi di questa crisi sia lì, però se dovesse essere positivo richiederebbe un'elaborazione culturale ed un discorso a supporto che purtroppo invece manca, evidentemente, no?
dovremmo sfruttare questo momento per ribadire che non ci sono attività di serie B. Quello è il punto. Se non lo facciamo, perdiamo, tanto per cambiare, un'eccellente occasione. Dimmi.
Ma più adatto non sarebbe meglio legato alla felicità che uno ha nel fare una cosa piuttosto che alla produttività?
Lo davo per scontato, nel senso che se tu fai una cosa che ti piace sei anche produttivo, perché, quello perché è contemporanea la questione.
Magari il compromesso potrebbe essere uno più produttivo, guadagna di più e allora è il posto suo.
Beh no, questo è esattamente quello che vorremmo negare, nel senso che questo è quello che penseremmo oggi o che perlomeno si è pensato fino adesso. Diceva il vostro collega, il problema non è legato alla produttività. È esattamente quello che intendevo quando ho detto una produttività diversa, nel senso che la produttività dal nostro punto di vista è far qualcosa che ci faccia crescere, ci soddisfi e ci renda soddisfatti di noi stessi, possibilmente con dull'idea in tasca, che quelle non sarebbero mai una cattiva idea, però insomma con una minima equità ridistributiva, cosa che oggi come oggi si è un tantino persa, come forse avrete notato.
Il problema è che il sistema non si aspetta che noi ci divertiamo per fare quello che dobbiamo fare.
Lo so.
Bildung e Beruf,
dicono giusto appunto Bildung e Beruf, sì, sono due concetti che ci stanno in pieno evidentemente, perché come salute vi ho detto, per quanto la questione sia ancora un minimo dibattuta, diciamo che questa è una delle mie proposte teoriche al dibattito su Simmel che è andata in porto, quindi ne sono anche particolarmente orgoglioso. Simmel era un teorico della Bildung, diciamo che il pensiero di Simmel è centrato interamente secondo me su questo aspetto. Aspetto che sta appunto a ritradurre in chiave del dibattito filosofico il discorso della cultura attiva. La Bildung è esattamente questo, ovvero sia un... Io vorrei evitare di usare dei verbi meccanici, infatti ogni volta ho delle grosse difficoltà. Quello che ho trovato, che non è un granché, però è meglio di altri, è dispiegarsi. Ecco, secondo me il dispiegarsi soggettivo è ciò che dovrebbe starci a cuore. Però anche qui non vorrei essere normativo, nel senso che posso perfettamente immaginare che qualcuno se ne sbatta elegantemente. Non deve essere un obbligo. È un po' la storia del mulo e della paglia. Tu puoi portare il mulo alla paglia, ma non puoi costringerlo a mangiarla. Ecco, esattamente il discorso quello. Qui anche potremmo risparmiarci di portarci il mulo alla paglia, nel senso che, secondo me, pretendere che ciascuno di noi debba curare il proprio dispiegamento interiore è esagerato. Poi che uno lo possa ritenere auspicabile è un altro discorso. Ecco, dal mio punto di vista non riesco a immaginare una vita senza questo tipo di preoccupazione o comunque di atteggiamento, perché anche lì il problema è più che altro un problema di atteggiamento, non è un problema di risultati. Il che per noi è un po' difficile concepirlo ed è utile quindi prenderlo in considerazione. Se la Bildung è un processo infinito, ed è quello che ci dicono i teorici, quindi ce lo dice von Humboldt, che è il sistematizzatore della questione, lo dice Simmel per molti altri versi, addirittura Simmel mette in dubbio la definitività della morte da questo punto di vista per certi versi, no? Ecco, ma se la Bildung è un processo infinito, non c'è modo, di nuovo, di stabilire gerarchie, non c'è un premio, non c'è un traguardo. Non c'è sono arrivato uno e quindi sono più sviluppato di te. Chi se ne frega, sarebbe una volta ogni tanto carino, no? Ricordarci che non è proprio un problema sta a vedere che hanno fatto gli altri, il problema è vedere che fai tu. E se tu sei in grado di fare qualcosa, se tu muovi dei passi su questo cammino, già stai bello avanti, perché appunto non c'è un arrivare da qualche parte. Diciamo che la Bildung è un problema di atteggiamento mentale e di vita, non di risultati concreti. I risultati concreti possono seguire, seguono secondo me quasi necessariamente, ma non sono il problema. Capite? Il problema è appunto cercare di rispondere alla chiamata che è la famosa Beruf, che come abbiamo detto in tedesco significa sia vocazione che professione, quindi i tedeschi sono tra i primi a stabilire questo cortocircuito tra attività lavorativa dotata di senso, la metterei così. I tedeschi ti dicono che tu lavori, ma nel momento in cui lavori stai rispondendo ad una chiamata. Al momento della Genesi è probabile che la chiamata abbia a che fare evidentemente con Dio, perché, come sappiamo, come abbiamo detto, il problema del lavoro viene a rispondere ad una questione relativa alla grazia, che era una questione piuttosto importante per i fedeli protestanti, nel senso che essendo sottratto qualunque strumento al singolo per salvarsi, la domanda è: come faccio a sapere se sono salvo o sono condannato? E la risposta, visto il clima culturale, è probabilmente: se nel mio lavoro ho successo, sono salvo. Fatta proprio, resa proprio bassa bassa. Ok? Quindi è chiaro che una correlazione tra queste due questioni, quindi salvezza e successo economico, è piuttosto stretta, tant'è che Weber ci costruisce sopra, come abbiamo detto, tutta la questione dell'etica protestante e lo spirito del capitalismo, no? Weber dice: è successo quello che è successo col capitalismo perché la leva e la spinta che cercavamo di soddisfare con le attività industriali e capitalistiche non era economica ma era religiosa. Il che, ripeto, è stato molto criticato, ma secondo me per certi versi ha delle basi ragionevoli, tant'è che nel momento in cui il problema dell'aldilà e della religione si spegne, si spengono pure i comportamenti etici all'interno dell'economia. Quindi poi uno trae tutte le conclusioni che vuole, però non è un caso che tutta una serie di luoghi comuni e di pregiudizi che erano stati arruolati da Adam Smith nel comportamento economico improvvisamente non ci stanno più. Sarà un caso, no? Però Adam Smith diceva, per esempio, che era parte del comportamento umano, e qui l'utilizzo dell'umano, come sapete, è estremamente tendenzioso, quello di reinvestire i propri proventi nell'azienda. La domanda è: perché? E ci chiediamo, guardando le aziende di oggi, no? Dove sono questi che reinvestono? Pochi. Quindi evidentemente si può fare azienda anche senza reinvestire i proventi. Perché? Perché i proventi te li metti in tasca. Non era l'idea che avevano precedentemente, evidentemente, no? Però è ragionevole giustificare il discorso in un'ottica di salvezza, perché dice Weber: tu continui a investire perché vuoi mantenere la certezza che sarai salvo, e quindi il tuo utilizzo dell'attività economica non è un utilizzo edonistico, ma è un utilizzo in qualche misura escatologico. Nel momento in cui il problema della salvezza non te lo poni più, ti chiedi: perché devo continuare a investire i miei soldi in questa azienda invece di metterli tutti quanti in un bel paradiso fiscale e starmene in santa pace per tutto il resto della mia vita? E rispondere è complesso. Perché? Perché ti senti un forte senso di responsabilità nei confronti dei tuoi operai e dei tuoi dipendenti? E chi ti avrebbe dato sto forte senso di responsabilità che non c'è più da nessuna parte? Ma quanti soldi ti servono? Una volta che c'hai quei tuoi tot milioni di euro, perché? Ecco, spiegami. Ecco, ma tu per passione puoi pure invece startene sulla spiaggia a berti un daiquiri. Cioè non c'è nessun tipo di oggettività in proposito, capito? Puoi benissimo diventare un mecenate, puoi benissimo fondare una cosa che... Cioè, non c'è nessun motivo per cui tu debba continuare a lavorare oltre un tot. Perlomeno non è più né economico né razionale. Diventa appunto un problema di passione, di emozioni, d'altro. Sono tanti motivi che però Adam Smith non aveva contemplato minimamente. Secondo lui tu avresti continuato a investire perché era nell'ordine delle cose che lo facessi. E invece no. Cioè, devi dirtelo, dire: ok, preferisco perché così... Ma ti dai tutta una serie di spiegazioni tue. Ma non è automatico. Tant'è che molti non lo fanno, pieno di soldi scappano, come diceva Woody Allen tempo addietro. Quindi
pensare che prima lavoravano solo i poveracci.
Ma infatti il lavoro è sempre stata un'attività sulla quale bisognerebbe discutere. Prego. Eh?
Tutti questi soldi, lavorare sempre, lo si può investire in un lavoro, qualcosa proprio per gli altri, non solo per gli stessi.
Sì, volendo sì, ma non è un discorso economico. È una classica azione razionale rispetto al valore, che non c'ha niente a che vedere con l'azione razionale economica. Non so se mi spiego. Cioè, l'azione razionale economica è quella razionale rispetto allo scopo per il quale tu investi per avere più soldi. La domanda è: quanti soldi più soldi che ti servono? Oh, questo è carino perché rinvia a tutto un settore di studi che c'è attualmente che si chiama economia della felicità, che a me fa sorridere, se devo essere onesto. Però è carino pensare che ci si stia lavorando anche i nostri economisti, che tanto vabbè. La domanda è: qual è la soglia di ricchezza per la quale puoi smettere di lavorare?
Non esiste.
Allora, pare, ci dicono che uno stipendio di $10,000 al mese dovrebbe essere sufficiente. Ma poi non so perché, se chi è interessato vada a cercarselo, insomma, varrebbe ragionevole abbondantemente, ma anche la metà, se devo essere onesto, mi andrebbe bene, però vabbè, facciamo finta di niente. Però comunque l'idea è questa, è interessante da due punti di vista. Uno, perché ritira in ballo la felicità, che è un argomento estremamente spinoso e complicato, oggettivamente. Due, perché manco a dirlo cerca di misurarla. L'altra volta abbiamo questa questione della misurazione che, come vedete, è molto dura a morire, anzi, continuiamo a tentare di misurare l'immisurabile oramai da secoli. E, però è carino appunto perché segnala un qualche tipo di disagio all'interno dei parametri economici e del modo di comprendere la realtà. Nel senso che l'indicatore, ci sarebbe questo indicatore di felicità lorda, se non sbaglio, che dovrebbe sostituire il PIL. Che sto PIL, io non so più che devo dire in proposito, insomma io spero che abbiate un minimo recepito la questione, è un indicatore brutale e stupido, peraltro. Come già diceva nel 68 Robert Kennedy, non mi sono inventato niente, tutta storia nota, però noi continuiamo imperterriti perché siamo dei coccio, e quindi continuiamo a parlare del PIL e del fatto che debba crescere costantemente, no? Allora, due questioni su questo. Non esiste nulla al mondo che cresca costantemente. Quindi già un sistema che si proclama razionale e che ti dice che c'è qualcosa che cresce indefinitivamente ha dei problemi, nel senso che non c'è mai stato nulla, no? Quindi vuol dire che stiamo nel campo delle affermazioni mitologiche, delle affermazioni velleitaristiche, nel campo dei sogni, siamo da un'altra parte, ma non stiamo in un campo razionale. E questo affare che dovrebbe crescere costantemente è un affare nel quale c'è di tutto e di più. Non so se voi sapete quali sono le componenti del paniere del PIL, no? Ma nel PIL, come diceva Robert Kennedy, c'è tutto tranne quello che ci permette di definirci umani. Quindi ci sono le spese per le catastrofi, ci sono i terremoti, vi ricordo quelli che ridevano come matti all'indomani del terremoto dell'Aquila. Non è casuale, perché dal loro punto di vista il terremoto dell'Aquila era un eccellente motivo per fare business. Quindi se vogliamo accettare la retorica corrente, non ci dovremmo stupire che c'è qualcuno che si sfrega le mani quando succedono le catastrofi, perché è quello il problema. Oggi come oggi, nel PIL, le catastrofi sono un'ottima idea, perché implicano la ricostruzione, implicano contratti, implicano tutta una serie di cose che, guarda caso, poi fanno verdura, come diceva una mia amica. Quindi vi rendete conto che nel momento in cui io riesco a infilare nello stesso paniere tutta questa serie di cose insieme alle ostriche, una carta igienica, mi ricordo che altro, cioè, c'erano addirittura gli aghi per riparare le reti fino a qualche tempo fa, poi l'hanno levati perché i pescatori sono finiti, quindi, e soprattutto non si riparano le reti a mano, ma ci è voluto un po'. Ad ogni modo uno si chiede perché questo oggetto dovrebbe essere utile, questo indice dovrebbe essere utile per valutare la felicità della gente. Perché il problema è quello, non solo si presume che valuti una performance economica, e su questo c'è da discutere, ma da questo si è inferito per anni che quelli che vivono nelle società col PIL in crescita siano bene, e non c'è nessuna ragione, non c'è nessuna logica dietro questo discorso. Vorrei che lo capiste questo, non c'è proprio nessun motivo per legare una crescita del PIL con un benessere diffuso. Visto che la crescita del PIL potrebbe derivare appunto dalla catastrofe, del terremoto, dello tsunami, di epidemie assortite, non c'è nessun motivo per cui non vengano valutate, allora qualcuno mi spieghi perché, no? Io potrei avere un momento, un anno, nel quale il mio PIL cresce all'improvviso, perché? Per rivolte metropolitane, per una serie di assassini ripetuti e reiterati, per degli scontri civili, ma il mio PIL crescerebbe uguale. E io su questa crescita direi: ammazza che bell'anno che è stato. Ecco, capite? Quello è il punto. Allora, piano piano, con una certa lentezza, perché abbiamo visto che i paradigmi sono estremamente collosi ed estremamente inerti, no? Stiamo lavorando a qualche modo di parlare del benessere delle società che sia scisso dal problema del PIL. E quindi c'è questo indicatore di felicità lorda, mi pare che sia, se non sbaglio. Insomma. Ecco, io ho delle difficoltà, però comunque apprezzo l'idea, nel senso che già il momento in cui io riesco a concepire che il benessere non è fatto semplicemente dai 5 tostapane che ho a casa, ma anche dalla libertà di stampa, la libertà d'opinione, la capacità di lettura, gli spettacoli e tutte le varie occasioni culturali che frequento, eccetera, 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 ecco, questo già è un passo avanti, perché in qualche modo mi restituisce... Che ora è, ragazzi? Io ho finito la volta.
34.
30?
34.
34, ok. Ma stringo i denti e vado avanti ancora 5 minuti. Ok, quindi questo diciamo che è un discorso che può benissimo essere interessante da fare nell'ottica del superamento delle storture paradigmatiche del nostro tempo. Però, comunque,
Quindi, dicevamo, cultura attiva, priori simmeriani, dovremmo aver esaurito. C'è qualcuno che vuole ulteriori chiarimenti su questo argomento, su questi argomenti? Prego.
Si parla di libertà, ma alla fine la società di oggi, anche se ci riteniamo liberi, non siamo liberi. Quindi con quale criterio diciamo di esserlo?
Oh, allora, dice la vostra collega, come facciamo a parlare di libertà? È quello che mi piacerebbe sapere anche a me, in effetti, perché francamente ho qualche difficoltà nel valutare il modo attraverso il quale siamo liberi oggi. Ma mica tanto, mica peraltro, perché per esempio la libertà di stampa e d'opinione credo di poterle valutare abbastanza bene. Il problema è che noi abbiamo trasformato la libertà in un qualcosa, tanto per cambiare, che è un feticcio. E soprattutto lo abbiamo fatto sapendo perfettamente quello che stavamo facendo per certi versi e non riconoscendo, anzi mettendo in ombra con questa strategia una serie di aspetti che invece sono fondamentali. Libertà e autonomia dal punto di vista moderno sono due concetti estremamente connessi e hanno a che fare con lo status del soggetto, evidentemente. No. Quindi l'idea generale qual è? Che la libertà è sempre più mancanza di regole. In un certo senso siamo arrivati a questo discorso, nel senso che le regole sono state percepite come qualcosa di estremamente, come dire, totalitarista ed imposto, e l'idea generale è quella che invece a fronte di un'assenza di regole uno sia libero.
Quindi proprio a livello anomico.
Più o meno l'idea generale è quella, se pensi alla deregulation come è stata fatta da Thatcher e da Reagan, l'idea generale più o meno è quella. Nel momento in cui ci sono grandissime parti dell'opinione pubblica, soprattutto statunitense, che invocano una scomparsa dello Stato, no? L'idea generale è che ognuno possa stare, vivere bene per conto suo. Io quando andavo a scuola da piccolo esisteva un insegnamento che si chiama educazione civica, non so, mi pare che non ci sia più da quello che ho capito, forse lo stanno rimettendo, ma comunque. E una delle cose che ci hanno insegnato da subito era: la tua libertà finisce dove comincia quella del tuo vicino, che sarebbe secondo me un ottimo modo di ragionare. Non solo questo, ma anche un altro ragionamento, un'altra frase molto bella di Durkheim, che dice: l'idea che esista un'alternativa fra libertà e norme è ridicola, perché la libertà esiste soltanto all'interno delle norme. E per quanto io non ami Durkheim, devo dire che questa è una delle frasi più intelligenti che abbia sentito su questo argomento. Nel senso che quello che noi dobbiamo comprendere è, come dicevo prima, che siamo esseri dipendenti. E se siamo esseri dipendenti, il tipo di libertà con cui ci stanno allettando e di cui ci parlano fino ad oggi non ha senso. Semplicemente non ha senso, perché quel tipo di libertà vorrebbe dire una autonomia per la quale noi non abbiamo bisogno di nessun altro. E questo non esiste. Noi abbiamo bisogno di tutto il mondo attorno a noi, a meno di non voler intraprendere dei cammini di ascesi in qualche modo in modello stilita o di anacoreta del deserto. Ognuno fa le sue scelte, però in linea di massima la persona normale oggi come oggi ha bisogno sia di rapporti umani e di relazioni umane significative, quindi le famose relazioni primarie di cui abbiamo parlato, sia di tutta una serie, una gamma di servizi, produzioni, eccetera, che erano quelle che, vi ricordate, Durkheim rubricava nel discorso della solidarietà organica, evidentemente. Ma, vi ripeto, non è solo questo, noi abbiamo anche bisogno, dipendiamo anche dal pianeta, cosa che ci siamo dimenticati clamorosamente sulla base dell'idea di libertà, no, astratta e retorica con la quale ci confrontiamo. Noi dipendiamo dal pianeta per un cibo accettabile, dell'acqua accettabile, delle condizioni igieniche che ci permettano di sopravvivere, dell'aria che si possa respirare, no? Tutte queste cose non è che non ci riguardino, ma nel momento in cui noi ci costruiamo come liberi, quindi sciolti da vincoli, direbbero i latini assoluti, che era quella l'idea generale, ecco, noi tutte queste cose le perdiamo di vista e non le riusciamo più a percepire manco quando ci cascano in mezzo ai denti. Vi ricordo che buona parte dei boss camorristi che hanno sversato tutta la monnezza possibile e immaginabile in campagna si sono versata sotto casa. Quindi non è che, sai, faccio male a tutti gli altri, ma io invece m'assotto. No, si avvelenavano loro e tutte le famiglie, perché non se ne rendevano proprio conto. Perché con tutto questo discorrere di essere liberi,
no? Di questa cosa di essere indipendenti, di non avere nessun legame, tutta questa retorica che non sta né in cielo né in terra, vi ripeto, nella prassi noi siamo tutto tranne che liberi. Quindi la libertà diventa un concetto che va accuratamente compreso, realizzato, perseguito, ma certo non nei modi che abbiamo fatto noi oggi, perché non è pensabile questo, capite? Che poi ovviamente i contesti normativi possano essere distorsivi, possano essere impositivi, nessuno lo mette in dubbio, ma che da quest'idea di una norma che può essere distorsione io passi all'idea in cui non c'è una norma, ecco lì c'è qualcosa che non quadra. Semmai dovrò cambiare le norme che esistono, ma non posso pensarmi al di fuori delle norme. No? Non posso pensarmi al di fuori delle norme per il semplice fatto che sono pure un essere limitato, oltre a essere un essere dipendente, come abbiamo detto. No? E se ci pensate, quello che abbiamo detto della cultura come sezione finita è anche normativo. È lì che io posso vivere, in una sezione finita, in una sezione che abbia una sua coerenza, in una sezione che abbia dei suoi obblighi, in una sezione che abbia delle sue previsioni, perché altrimenti io non vivo. Io non posso esistere nell'indefinito. Capite? Quello è il punto. La cultura è la dimostrazione di questo. Nell'indefinito non esisto. Creo una cultura, può essere spiantata, può non avere nessun fondamento, può essere immaginaria, può essere fondata su delle dicerie, su dei culti, che è quello che abbiamo fatto per millenni. Però la faccio, perché altrimenti non so come fare a vivere. Che mangio? Chi mangio? Come lo mangio? Allora mi devo inventare delle regole per le quali questo sì e quello no, questo fino a un certo punto e questo per niente, quello perché mi hanno detto che fa parte degli angeli che scendono, quell'altro che invece no, è uno zozzone e quindi posso. Insomma, devo avere una serie di criteri, perché senza criteri io non agisco. Capite? Semplicemente questo. Che poi questi criteri siano tutti necessariamente logici, abbiano tutti un'esigenza evolutiva alle spalle, è del tutto discutibile. Voi prendete... Io sono andato a Cuba in viaggio di nozze tanto tempo fa e contro ogni aspettativa ho scoperto che a Cuba non mangiano pesce. Tu dici, ma come, è un'isola in mezzo al mare, no? La cosa più ovvia. No, fa un caldo della Madonna, certo, mangiano tutti il maiale, che è proprio esattamente quello che ti aspetteresti. No? Tu vai al bar e insieme al mojito ti danno dei fiocchi di grasso di maiale fritti, che sono proprio dietetici. No, esattamente. Però la cultura è così, è venuta su così, ma non voglio starvi a spiegare perché poi non spiegarono ai tempi. Però, di fatto, non è detto, no, tu aspetteresti un'isola su tutta gente che mangia pesce dalla mattina alla sera, manco per niente. Succede, può succedere, ma è così. Quindi, via discorrendo. Quindi, ci sono questa serie di circostanze per le quali le culture fanno delle scelte, ma queste scelte sono di fatto anche delle norme. E tu puoi vivere in una cultura, quindi devi vivere con delle norme, perché se non hai norme non vivi. Non è semplicemente un problema del, no, mi obbligano. Però voglio dire, se noi togliessimo il famoso problema del non uccidere, tu puoi anche essere contentissimo perché fai una strage, ma chi ti garantisce che a un certo punto qualcuno non te decapiti così simpaticamente? Non c'è nessuno, non so se mi capite dov'è la questione, anche nella base della questione. Tu devi avere un minimo di questioni sulle quali puoi in qualche modo fondare un certo tipo di comportamento e progettualità.
Dell'anomia, secondo Durkheim, che fa 4 stadi di anomia, nell'ultimo stadio dice che le norme esistono ma non vengono rispettate. In quel caso come facciamo, cioè rispetto a questo discorso, non possiamo vivere nell'indefinito, in quel caso scegliamo noi, nel senso esistono le norme ma noi non le rispettiamo. Come
allora il Durkheim definisce l'anomia come assenza oggettiva di norme, però da questo punto di vista Durkheim non ha, secondo me, ragionato sull'esistenza di diversi tipi di norme. Cioè, noi abbiamo l'abitudine di pensare che le norme siano quelle scritte nei codici, ma queste sono le norme formali. E le norme formali lasciano il tempo che trovano, nel senso che basta, tra virgolette, che ci sia una qualche catastrofe per cui di norma le norme formali non funzionano più. Cade uno Stato, c'è una catastrofe naturale, c'è una guerra, c'è una conquista, c'è quello che te pare, quelle norme non funzionano più. L'Iraq, da questo punto di vista, era un eccellente modo di leggere la questione. Che è successo in Iraq quando è caduto lo Stato perché è stato abbattuto? Si sono sparati tutti perché non c'erano più le norme? No, hanno semplicemente recuperato le norme precedenti.
le norme del clan, le norme della convivenza tribale, eccetera, eccetera, eccetera. Perché noi siamo intrisi di norme. Questo è il punto. Noi siamo talmente intrisi di norme che non ce ne accorgiamo per quante queste norme siano, ma noi ci conformiamo a una miriade di richieste, aspettative, esigenze, comportamenti che non sono scritti da nessuna parte. Quindi il problema qual è? Che dovrebbe realizzarsi una situazione nella quale non c'è nessuna norma. Ma io credo che sia un caso assolutamente teorico. Non vedo come potrebbe essere, fondamentalmente.
Credo che Durkheim parla di suicidio anomico, no?
Quindi esatto.
È un po' diverso da quello che è la società senza norme, senza regole. Cioè a volte siamo noi stessi che abbattiamo le nostre norme, le nostre regole e ci portiamo verso il suicidio.
Non sbagliarti, Durkheim è uno strutturalista. Suicidio anomico vuol dire che tu non sei in grado di sopportare una situazione nella quale non c'è nessuna norma e ti ammazzi.
Però dice,
cioè, non è che l'hai fatto tu.
Io questo dicevo. Quello quindi non è una cosa concreta reale, ma cioè voglio dire il contrario. Quindi è una cosa concreta reale, sociale.
Esatto,
non
che è però, che ci crea però è un caso. No, perché Durkheim svuota la soggettività di qualsiasi scopo, okay. Fondamentalmente. Anzi, la sua idea è esattamente quella. Durkheim scrive il suicidio per dimostrare che il soggetto di fatto è agito dalla struttura e non viceversa. E questo perché? Perché il suicidio era uno dei temi forti della propaganda romantica e della letteratura romantica, che sul suicidio costruivano invece la centralità del soggetto, no? Quindi cioè, il soggetto è autonomo, indipendente, perché è perfino in grado di suicidarsi. Durkheim vuole dimostrare che questo non è vero. Dice Durkheim: ti suicidi perché le circostanze attorno a te sono tali da indurti al suicidio. È stata un tentativo che non è che sia andato particolarmente bene in porto, nel senso che richiederebbe che a parità di condizioni oggettive tutti si comportassero allo stesso modo, cosa che poi non accade, nel senso che può capitare quello che si suicida per la mancanza di norme, come può capitare quello che stappa una bottiglia e va fuori e fa casino. Insomma, quindi non è semplicemente quello il problema. È evidente però che per certi versi una assenza totale di norme può essere compresa e letta come una totale assenza di contesto strutturato e quindi il cadere in un'incertezza assoluta, che è esattamente quello che ci siamo detti fino adesso. Che manchino le norme o manchi la cultura o che entrambe le cose non siano in grado di fare quello che dovrebbero, per la nostra ansia interiore questo è decisamente un problema e può portare evidentemente a dei risultati e a delle conseguenze anche estreme. Però quello che conta è vedere questa correlazione, ovvero sia la correlazione tra norme, struttura sociale e cultura e ansia. Perché tutto il trade-off di cui parlavamo prima, ovvero sia la disponibilità a cedere i nostri diritti a fronte di rassicurazioni, verte su questo. Noi abbiamo bisogno, oggi come oggi, che qualcuno ci rassicuri perché la cultura non è in grado di farla. Cioè il contesto culturale e la struttura che questo genera non ci danno gli strumenti e la possibilità di prevedere cosa accadrà, di sapere cosa stiamo facendo, quale sarà il nostro futuro, che ci aspetta a seguito di scelte anche abbastanza concrete ed evidenti, e quindi sale un livello di incertezza e di ansia correlativa che viene spesso e volentieri intercettato anche in chiave demagogica da governi, istanze, partiti, eccetera, eccetera, coalizioni assortite che lo monetarizzano. Quindi è probabile anche per certi versi che ci sia una specie di spirale perversa che alimenta questo discorso. Però non crediate che è una spirale che si è inventato qualcuno. La spirale semmai è un acutizzarsi di tematiche che sono terribilmente presenti, perché oggi come oggi noi ci troviamo in una fase in cui il paradigma non fa quello che dovrebbe, cioè non è in grado di rassicurarci e quindi di farci pensare: ok, studio 3 anni, però alla fine dei 3 anni ho una ragionevole certezza di trovare un posto di lavoro, o frequento una persona per un certo lasso di tempo e quindi dopodiché probabilmente potrò mettere in piedi un'esistenza insieme a lei, o avrò i mezzi per poterlo fare, cioè tutta una serie di questioni molto normali per certi versi, che prima erano invece risolte dal modo di vita, oggi come oggi non lo sono. Quindi è interrogativo: che faccio? Che lavoro faccio? Che studio? Non lo so. E non c'è nessuno che è in grado di dirmelo. Ecco perché poi arrivano quelli con l'accetta che ti cominciano a dire: oh, fai questo, fai questo, fai quello, e tu lo accetti. Perché non sai che altro fare. Non sei in grado di formarti una tua opinione perché non te l'hanno fatto fare. Non hai nessuno strumento diffuso che ti consenta con una certa soglia di successo di rispondere a queste domande, e quindi dai retta al primo che capita, fondamentalmente. Noi oggi siamo nelle mani spesso e volentieri dei primi che capitano. No. guru, leader di partiti, industriali, qualsiasi cosa, comici, come saprete benissimo, eccetera, eccetera. Chiunque affetti un minimo di sicurezza di sé, un possibile strumentario per poter risolvere le questioni, viene in qualche modo seguito, perché non abbiamo alternative. È un po' un problema da questo punto di vista.